in attesa, diciamo, di altri colleghi che sono in arrivo da Roma e da altre città, e pensiamo di iniziare questa importante iniziativa, questo seminario di formazione nazionale, dando la parola al sindaco per un saluto e poi, diciamo, svilupperemo tutta la giornata fino alle 13.30 il lavoro che ci riguarda per quanto riguarda l'approfondimento delle esperienze innovative in campo statistico, e quindi vedremo le diverse esperienze nazionali e locali su questo campo. Grazie a tutti e benvenuti e benvenute.
Buona giornata, buon lavoro per questa mattinata impegnativa. Io voglio dare il benvenuto ai rappresentanti dell'Istat, dell'ANCI, dell'UPI, della Regione Emilia-Romagna e soprattutto a voi tutti che partecipate a questa iniziativa. Come città metropolitana e comune di Bologna voglio ringraziare innanzitutto l'Accademia per l'autonomia per aver scelto di svolgere qui il seminario nazionale Numeri per governare, promosso in occasione della 7ª giornata europea e italiana della statistica. Quando si tratta di dare i numeri, vedo che le aule si riempiono, sono molto contento di questo, anche camerata. È per me un motivo di soddisfazione che sia stata scelta la città metropolitana di Bologna come sede di una riflessione nazionale sui compiti conoscitivi e informativi che la legge assegna agli enti locali. È una questione troppo sconosciuta, questo compito invece è un compito fondamentale, è la dimensione strategica del nostro lavoro comune tra politica e tecnici, mentre sappiamo tutti che prevale purtroppo sempre di più nel nostro ordinamento che informa la burocrazia la logica della prevenzione e del limite. Passiamo molto tempo a evitare danni con la Corte dei Conti, ad adempiere a tutti gli adempimenti che si sono riversati in questi anni sugli enti locali, tutti puntati a prevenire, tutti puntati a adeguamenti formali che spesso mettono in discussione la vostra capacità di autonomia come dirigenti e quadri, mentre sappiamo tutti che avremo bisogno, soprattutto piuttosto che pensare con ossessione alla prevenzione e alla limitazione dei danni amministrativi, a concentrare la nostra attenzione sui risultati, su quali risultati raggiungiamo nella nostra attività amministrativa. Le città metropolitane istituite con la riforma del Rio hanno bisogno in questo momento di un investimento di fiducia e di ottimismo, e come sapete avrebbero bisogno ancora di più di un investimento di carattere strutturale in termini di risorse che le mettano in grado di svolgere effettivamente e con efficacia le funzioni fondamentali di governo delle politiche di area vasta che la nuova legislazione ha assegnato loro. In questa direzione, lo dico con orgoglio, a Bologna stiamo con convinzione facendo la nostra parte. La nostra tradizione di raccolta dati, elaborazione dati è molto forte, a cominciare da quella del Comune di Bologna e della provincia di Bologna. Molto spesso amministratori, per esempio io, ci siamo formati sull'urbanistica e sulla mobilità a partire da considerazioni che riguardavano la demografia e la situazione demografica dei nostri territori, oltre agli attrattori di traffico. Stiamo facendo un notevole passo avanti grazie al lavoro comune degli due uffici che ho fortemente voluto, perché oggi il campo è allargato al sociale e al culturale per avere una massa di informazioni necessaria e completa. Il seminario di formazione di oggi è quindi un'occasione importante per il confronto delle esperienze più innovative e rilevanti in campo statistico avviate e sviluppate in campo dal sistema delle autonomie locali. Esperienze diverse che permettono oggi un bilancio delle attività prodotte in tutta Italia, ormai a oltre un anno dalla firma del protocollo d'intesa tra l'Istat, l'UPI e l'ANCI nell'aprile del 2016. C'è anche dunque, non è marginale, un aspetto istituzionale relativo al metodo di lavoro degli stessi soggetti pubblici che detengono e per così dire maneggiano i famosi numeri che ci servono per governare e programmare le politiche pubbliche. Governare e programmare le politiche pubbliche. Sono anni che assistiamo a un dibattito sulla necessità di essere flessibili. Ebbene, invece, anche in base ai dati statistici e al nostro governo dei numeri, cominciare a occuparsi di consolidare i cambiamenti avvenuti nel mondo globale e con l'innovazione, perché non tutto è un continuo cambiamento, ma molto richiede, più che una flessibilità, in particolare alle istituzioni pubbliche, una rinnovata capacità di pianificazione strategica per accompagnare processi che vanno consolidati e scelti rispetto ad altri. Infatti, quando parliamo di numeri, la storia o le storie ci raccontano, a cominciare dai gialli, dalle spy story, che l'informazione vale tanto di più quanto più resta di dominio di pochi, segreta, da estorcere, addirittura sconosciuta. Una battuta consueta è: se glielo dicessi, temo che dopo dovrei ucciderla. Ecco, abbiamo superato il giallo, siamo molto lontani da questo problema della segretezza, il reale è andato molto più avanti, i dati rischiano di essere senza dominio, esposti alla strutturale mancanza di filtri adeguati per distinguere ciò che è vero, ciò che è verosimile e ciò che è falso. Quindi abbiamo una sfida davanti notevole anche come istituzioni pubbliche, per come raccogliamo i dati e per come li comunichiamo e come informiamo prima di dire le nostre versioni dei fatti. In questa storia, invece, nella nostra storia, la parola chiave non è solo comunicare, ma è cooperare, collaborare e condividere, cioè comprendere che le nostre informazioni diventano tanto più efficaci quanto più sono condivise in modo appropriato. Stiamo lavorando con la Regione sul tema dei big data per quanto riguarda l'interporto. Qui in questa realtà, dal punto di vista dei dati digitali, abbiamo un'enorme potenzialità di caratterizzarci come l'area metropolitana che al servizio del Paese fornisce dati. In tale contesto occorre sviluppare iniziative strutturate di promozione della cultura statistica, e questo è un tema che affido anche alla vostra riflessione. Le pubbliche amministrazioni devono cooperare per facilitare lo scambio dei dati e informazioni di qualità, per rendere effettivo il principio per cui le amministrazioni pubbliche sono al servizio dei cittadini. Si tratta di fare i conti con la realtà, di comprendere lo scarto, il divario che si accumula in questa epoca di notizie diffuse in tutti i modi tra quello che effettivamente accade nella realtà e quello che viene percepito e in ogni caso condiziona i comportamenti reali delle persone. Siamo addirittura alla post-verità e alle fake news, uno può smentire ripetutamente, come è stato fatto in campagna elettorale negli Stati Uniti, le affermazioni di Trump, ma comunque è stato votato anche se diceva bugie. Abbiamo quindi un problema che è quello di come fare usare al meglio i dati per dare informazioni adeguate in un contesto dove corriamo il rischio che le notizie non solo non siano governate, ma siano in qualche modo in contrasto con i dati della realtà. Quello che si tenta di fare oggi insieme è condividere le diverse esperienze, le buone pratiche, le diverse progettualità, constatare come i dati e i numeri siano messi in valore proprio da questo scambio di buone pratiche e di esempi del loro utilizzo. Permettetemi di dire che per me e per noi oggi è un'occasione importante presentare in anteprima l'Atlante statistico metropolitano di Bologna, che è il frutto della collaborazione fra il Servizio Studi e Statistica per la programmazione strategica della città metropolitana e il Servizio Statistica del Comune di Bologna, in attuazione dello specifico accordo metropolitano sottoscritto nello scorso dicembre. Ho fortemente voluto la costituzione di questo ufficio, consapevole del fatto che oggi la demoscopia e la demografia devono affermarsi sempre di più nel sentire comune, non come una variante dell'astrologia, ma come una scienza che dobbiamo mettere a disposizione dei nostri cittadini e dei nostri amministratori, i 55 comuni dell'area metropolitana di Bologna, che attorno a una riflessione attenta dei dati sul proprio territorio possono costruire meglio le loro politiche. Siamo in un periodo dove ciò che conta nel rapporto con gli altri, con il mondo che ci circonda, è sempre più il territorio e la sua capacità di internazionalizzarsi, quindi le connessioni che questo territorio è in grado di esprimere nei processi generali. Quindi, pensando a un Atlante, pensiamo non a una mappa definitiva, una nuova carta geografica, ma pensiamo a un percorso aperto che ci debba permettere di individuare quelle che sono le connessioni e le potenzialità di valorizzazione del nostro territorio in relazione a quanto avviene nei processi mondiali che vivono nella quotidianità delle nostre città. La collaborazione fra i servizi statistici dei due enti non si limita alla redazione dell'Atlante e al suo aggiornamento, ma ha carattere strutturale e coinvolge in modo continuativo su un programma annuale di attività le rispettive strutture dei rispettivi enti. Quindi si tratta di un'esperienza la cui particolarità cerca di coniugare innovazione istituzionale con l'innovazione tecnica al servizio del territorio metropolitano. I risultati finora sono eccellenti, io ringrazio il gruppo di lavoro, i magnifici 13 che si occupano tra Comune e Città Metropolitana di questo lavoro. Sono risultati che ci incoraggiano ad andare avanti e a realizzare l'obiettivo ambizioso di organizzare un ufficio comune metropolitano in tema di statistica e ricerche demografiche e sociali a servizio dei comuni e delle unioni dei comuni e di tutta la comunità metropolitana. Termino come ho iniziato, tutto questo ci deve servire per i temi generali che ho detto, ma anche per spostare sempre di più la nostra attenzione sulla valutazione dei risultati, su come si prendono le decisioni politiche, su come si garantisce l'autonomia della tecnica a supporto di queste decisioni politiche e su come noi riusciamo in un paese dove prevale per un insieme di eventi che conoscete meglio di me, un'idea dell'amministrazione come adeguamento formale rispetto a un'idea dell'amministrazione come tecnica al servizio della politica. Quindi, se c'è un posto dove possiamo contenere i danni di dare i numeri è questo, e io confido molto nel nostro lavoro. Mi assento perché devo andare alla fiera a dare una picconata ai capannoni. Cominciamo le demolizioni. Sono fiero di voi, dirò. Ciao,
intanto,
ragazzi.
Intanto solo una parola prima di salutare il sindaco e di ringraziarlo. Vi confermo che nella metà del 2016, in occasione della presentazione in comune di Bologna degli scenari demografici a 2030, il sindaco invitò le strutture tecniche della statistica della città metropolitana e del comune con un indirizzo preciso di iniziare a lavorare insieme. Oggi vedremo il risultato di questa esperienza anche con la presentazione del dottor Chiarini e della dottoressa Mazzoni di questo nuovo lavoro, l'Atlante statistico metropolitano, ma anche il racconto di come siamo arrivati a questa innovazione all'interno di queste due strutture, di due enti diversi. Intanto, nel salutare il sindaco, passo la parola per un saluto al dottor Vincenzo Lomoro, che è direttore di pianificazione strategica e sistema statistico nazionale dell'Istat. Poi, diciamo, dopo farà un intervento programmato, ma abbiamo pensato che un saluto sarebbe importante in questo momento proprio per l'avvio di questo seminario. E ringrazio per la collaborazione da tutti i punti di vista dell'Istat.
Giusto due battute. La prima per dire che l'Istat svolge proprio il ruolo di terza parte in questi casi. Il Presidente saluta tutti, è impegnato nei collegi elettorali e nell'audizione legge bilancio. Il nome con cui il compito che all'Istat arriva in questi momenti di cambiamento, di evoluzione anche politica, è voi dateci i numeri che noi poi facciamo, diciamo, le regole di fondo. E questo è importante, questa funzione è molto importante ed è quella che ricordava anche il sindaco per gli uffici di statistica delle amministrazioni. Noi abbiamo lottato entro questa legislatura per avere una modifica alla legge statistica che prevedesse proprio quello che sta succedendo qua dentro, un lavoro comune degli uffici di statistica, dei comuni, diciamo, della città metropolitana, della città metropolitana e di tutti i comuni di quella città metropolitana, in modo da raggiungere una dimensione tale per cui non si facesse solo statistica. Paradossalmente potremmo dire che questo nome è un po' vecchio, mi piace l'idea statistica, studi, analisi, supporto alle decisioni, quindi la statistica dei dati, ma poi ci vuole qualcosa che aggiunge e la rende utilizzabile per le decisioni. Due battute soltanto, perché poi entrerò nell'intervento proprio sul discorso del valore dei dati, però approfitto della presenza del sindaco per enfatizzare questo elemento della fiducia. Questo elemento della fiducia è fondamentale. Gli istituti di statistica se ne occupano da 20 anni di questo tema, adesso esce con evidenza in molte situazioni. Leggevo oggi sul giornale che la Boldrini e la Fedeli stanno andando alla scuola Roma, la Visconti, con un decalogo contro le fake news, per avere 4 milioni di ragazzi che combattono le fake news. La fiducia nei dati forse è quella più importante per certi aspetti, perché se il sindaco parte da un dato sbagliato, tutte le decisioni a seguire possono essere sbagliate. Non si ha solo un'inutilità, si ha un danno. Quindi partire dalla fiducia, dalla certezza della qualità dei dati è un elemento fondamentale. Tenete conto che l'Unione Europea ci sta chiedendo ai governi di tutti i paesi di fare un commitment per la fiducia, chiedendo ai governi: io mi impegno a garantire che le informazioni statistiche che uso siano tali per cui la gente abbia fiducia di quelle informazioni e conseguentemente delle decisioni. Capite che è un circolo virtuoso, se noi lo invertiamo arriviamo alle cose peggiori che possono succedere. Quindi questo lo volevo dire, insomma, la presenza del sindaco per dire che è un tema così rilevante che è veramente diventato Unione Europea, governo, singoli cittadini, spinta per, lei citava Trump, ma insomma c'è di tutto, è anche più semplice e meno eclatante del discorso di Trump. Un'ultima battuta. Questa giornata, questo convegno coincide con la 7ª giornata della statistica italiana, quindi è un'occasione, la giornata della statistica in realtà sono 10 giorni, questo è l'ultimo giorno della giornata della statistica, quindi è un'ottima occasione anche la giornata della statistica europea e mondiale, quindi abbiamo colto in questo convegno un elemento, diciamo, internazionale. Io credo che bisogna che ragioniamo effettivamente sul lavoro che hanno fatto a Bologna e nella città metropolitana, perché questo è il lavoro che dobbiamo fare oggi. Faremo delle riflessioni di contorno come quelle che abbiamo fatto adesso, ma è bene che ragioniamo proprio su quei dati, perché quelli sono i dati che serviranno. E mi fa piacere che c'è un gruppo di lavoro comune che su questo sta lavorando e continuerà a lavorare, perché su questo baseremo in tutta Italia vogliamo basare su questo tipo di gruppi di lavoro la statistica degli anni a venire. Io tornerò, diciamo, parlerò più tardi, quindi non vi rubo tempo e vi ringrazio tutti per la partecipazione e spero che sia un ottimo convegno. Grazie.
Grazie tanto.
Beh, a me il compito di una brevissima introduzione, ma visto gli interventi del sindaco e del dottor Lo Moro, diciamo, ho la possibilità di poter fare un'introduzione molto breve e poi dare un ampio spazio, diciamo, alle relazioni che ci accompagneranno. Intanto una premessa di carattere generale: la città metropolitana e il Comune di Bologna hanno partecipato con piacere, con un ruolo attivo, all'organizzazione di questo seminario e crediamo che questo momento anche di formazione è un momento molto importante per sviluppare il sistema delle competenze, delle professionalità all'interno delle amministrazioni in funzione proprio dell'esigenza della costruzione, della produzione di nuove informazioni statistiche, studi e analisi in questo campo. Come ha detto il sindaco, i dati sono indispensabili per costruire efficaci politiche pubbliche e dentro questo ragionamento si inserisce in pieno anche le innovazioni legislative con cui ci siamo confrontati in questi ultimi anni, in particolar modo un nuovo assetto degli enti locali che ne ha cambiato anche il ruolo, le funzioni, in particolar modo per quanto riguarda il tema delle aree vaste con l'istituzione delle città metropolitane, delle 14 città metropolitane italiane e la trasformazione delle province in enti di secondo livello. Noi abbiamo, diciamo, con molta attenzione abbiamo letto, guardato i contenuti, le finalità e gli obiettivi, in quanto è stato, diciamo, un punto di riferimento per noi importante anche per lo sviluppo delle attività comuni che abbiamo sviluppato tra la città metropolitana e il Comune di Bologna insieme ai comuni dell'area metropolitana e l'Unione dei Comuni, in particolar modo il protocollo d'intesa Istat-ANCI-UPI che è stato sottoscritto nell'aprile del 2016, che aveva proprio l'obiettivo di sviluppare l'esercizio della funzione pubblica degli enti locali per promuovere nuove forme di collaborazione. Siamo consapevoli che il processo di riforma della pubblica amministrazione, ma in particolar modo i nuovi strumenti di programmazione strategica, operativa, i nuovi strumenti legati alla pianificazione strategica, compito fondamentale delle città metropolitane, richiedono agli enti locali e agli altri soggetti deputati allo scopo di garantire una produzione di dati statistici affidabili, di qualità e tempestivi. Vedremo durante il seminario alcune esperienze, alcuni progetti pilota in questo campo e nello stesso tempo pensiamo che occorre, come diceva sempre il sindaco prima, sviluppare quanto più possibile forme di condivisione, forme di collaborazione in forma associata su queste materie, in particolar modo sulla produzione dei dati, sulle indagini demoscopiche, mettendo insieme le migliori professionalità delle amministrazioni. Ma riteniamo anche che tale funzione deve essere finalizzata non solo all'interno, a supporto dei processi decisionali, a supporto, diciamo, di tutta la parte di programmazione, gestione e controllo e per la valutazione delle politiche pubbliche, ma in particolar modo anche verso l'esterno, tramite la diffusione e la comunicazione ai cittadini di dati certi, di dati qualificati del territorio, anche in particolar modo a supporto dei processi partecipativi e collaborativi. Lo dico con una parola sintetica: per sviluppare sempre di più quei principi di un'amministrazione condivisa e collaborativa dove i dati hanno un ruolo importante per il discorso che diceva il dottor Lo Moro, la reputazione delle amministrazioni e fornire fiducia ai cittadini in questo contesto. È su queste basi che noi abbiamo sviluppato con tanta passione, e ringrazio veramente Franco Chiarini e tutto il gruppo delle 12 persone insieme a Franco Chiarini, cioè le due strutture dei due enti, Comune di Bologna e Città Metropolitana, per aver avviato prima un gruppo di lavoro nel giugno del 2016 per valutare come poter lavorare insieme. Non è semplice mettere insieme strutture, culture diverse. Abbiamo messo molto impegno, grazie alle qualificate professionalità presenti in questi enti e su tutto il territorio metropolitano, fino ad arrivare a condividere e ad approvare un vero e proprio accordo di collaborazione in tema di statistiche, di ricerche demografiche, sociali ed economiche, condiviso con le unioni dei comuni dell'area metropolitana. Come si dice, abbiamo messo insieme le forze, abbiamo messo insieme le migliori competenze della città metropolitana del comune, abbiamo condiviso, una volta approvato l'accordo, ai primi mesi del 2017 un programma di lavoro, un preciso programma di lavoro, che abbiamo portato all'ufficio di presidenza dell'Unione dei Comuni, che è l'organo di complementare alla conferenza metropolitana, per condividere anche con i sindaci questo tipo di lavoro. Nella costituzione del gruppo di lavoro abbiamo individuato le figure professionali e nello stesso tempo abbiamo individuato e abbiamo condiviso un unico responsabile, che in questo caso è individuato nel responsabile dell'ufficio della statistica del Comune di Bologna, il referente e il coordinatore del gruppo di lavoro. Quindi abbiamo messo in campo un modello organizzativo condiviso, capace di ottimizzare le risorse e le competenze professionali sul territorio. Oggi, come diceva il Sindaco, presentiamo in anteprima un nuovo strumento, non è un semplice prodotto ma uno strumento innovativo, che è l'Atlante Statistico Metropolitano, che racconta il territorio frutto proprio di questa collaborazione. Avevamo già sperimentato, qualche mese fa, la presentazione di alcune indagini importanti, vedersi l'indagine presentata sui redditi, ma questo è il prodotto che rappresenta ancora di più questa importante collaborazione. Possiamo dire, forse speriamo di non essere smentiti, che è il primo prodotto del genere a livello metropolitano in Italia. Non è uno strumento, un semplice atlante, è uno strumento digitale online, interattivo, innovativo, per raccontare le trasformazioni del territorio metropolitano attraverso i numeri, attraverso delle mappe. È stato pensato però non solamente per gli addetti ai lavori, per gli specialisti, è stato pensato sin dall'inizio per tutti i cittadini, per un pubblico vasto, per un pubblico ai diversi livelli, sia a livello istituzionale ma in particolar modo anche a tutta la comunità metropolitana. Con questi strumenti stiamo creando anche cultura e comunità metropolitana. L'Atlante ha questo grande obiettivo, che passa da un'informazione tipo statico, come vedremo con la presentazione di Franco Chiarini e di Monica Mazzoni, ad un tipo dinamico. Inoltre abbiamo avviato importanti indagini demoscopiche complementari a questo tipo di lavoro, per indagare la percezione dei cittadini metropolitani sul gradimento di alcuni servizi erogati e su alcuni temi di forte attualità. In questo momento è in corso un'indagine demoscopica sulla sicurezza e si è conclusa un'indagine sul trasporto pubblico, sulla logistica, ma ci apprestiamo ai primi mesi del 2018 a lanciare un'indagine importante sulla qualità della vita. Concludo con, e lo vedremo nella presentazione a breve, l'Atlante Statistico avrà un ruolo importante nel nuovo portale. Stiamo costruendo un nuovo portale che sarà, reso ufficiale, pubblico, ai primi mesi del 2018, si chiamerà I numeri di Bologna Metropolitana, che costituirà un ulteriore deciso passo avanti nell'integrazione delle attività statistiche tra i due enti. Chiudo non solo ringraziando i relatori per i contributi che ascolteremo oggi, sono tanti relatori di altissima qualità e che ripercorreranno questi temi, dall'importanza del dato all'importanza degli indicatori ha ruolo di altri soggetti per quanto riguarda la produzione del dato statistico, delle analisi, degli studi, ha un approfondimento per quanto riguarda la presentazione dell'Atlante e quindi la presentazione di esperienze innovative che danno il tono della strada percorsa. Ma anche per dire, e concludo, sin d'ora che molta strada ci rimane ancora da percorrere. Grazie e buon lavoro. Noi abbiamo un obiettivo rispetto all'organizzazione, ci siamo programmati dei tempi per i relatori in modo da poter concludere con le conclusioni dell'assessore Conte, assessore a bilancio, finanze e statistiche del Comune di Bologna, intorno alle 13 e per chiudere il lavoro alle 13.30. Quindi veramente un grandissimo ringraziamento sincero a tutti, perché questa partecipazione è il segno che il tema che stiamo affrontando e il lavoro che stiamo facendo insieme a livello locale, a livello nazionale, è un tema molto sentito e di grande attualità. Grazie. È Franco Chiarini, dirigente dell'Ufficio Statistica del Comune di Bologna, Monica Mazzoni, responsabile Ufficio Statistica Città Metropolitana di Bologna. Presenteranno l'Atlante Statistico, un nuovo strumento per raccontare il territorio, in collaborazione con Marisa Corazza, Fabrizio Dell'Atti e Licia Nardi. Saluto Marisa Corazza, che è un funzionario eccellente del Comune di Bologna, che si è sempre occupato di statistica, che in questi giorni conclude la sua lunga esperienza in comune e la ringraziamo di cuore per quello che ha fatto, come colgo l'occasione per ringraziare di cuore il dottor Bovini, che anche lui ha concluso la sua attività nel Comune di Bologna, ma ci ha accompagnato prima operativamente ma anche con il cuore a questa nuova esperienza metropolitana. Franco Chiarini e Monica Mazzoni.
Bene, buongiorno a tutti. Una breve introduzione sullo strumento, dopodiché Monica inizierà il suo racconto basato sulle immagini che abbiamo raccolto in questo Atlante. Come vedete, noi abbiamo chiamato questo intervento Atlante Statistico Metropolitano un nuovo strumento per raccontare il territorio, perché questa è un po' la nostra intenzione, cioè cercare di far parlare i numeri e le immagini e cercare di costruire intorno a questi un racconto che consenta di capire agevolmente com'è adesso e come si è modificato il territorio metropolitano. Alla base dei nostri ragionamenti c'erano sostanzialmente due domande. La prima: quali dati per i territori, perché chiaramente dovevamo cercare di capire nel mare magnum dei dati a disposizione che cosa raccogliere, cosa sintetizzare, cosa mettere a disposizione di utenti non necessariamente professionali e che quindi hanno bisogno di arrivare subito all'obiettivo finale, al risultato, e come raccontarli, cioè nel senso che da un po' di tempo, in particolare parlo in questo caso come Comune di Bologna, ci siamo posti il problema di come comunicare il dato statistico e quindi cercare sempre di più degli strumenti efficaci, nuovi, immediati, per cercare di comunicare il dato, e sappiamo quanto ostico possa essere anche nel nostro paese parlare di numeri, parlare di statistiche. Perché l'Atlante? In parte l'abbiamo già detto, dovevamo agevolare gli utilizzatori collezionando tutti i dati in un unico strumento e dovevamo sostanzialmente semplificare la comunicazione. Eccolo qua. Dovevamo semplificare la comunicazione raccontando i dati per immagini. Perché raccontare una storia per immagini? Lo sappiamo tutti, oggi abbiamo tutto scorre veloce, abbiamo poco tempo per leggere report e analisi. Ci dovevamo relazionare con un pubblico vasto. Tenete presente che noi ovviamente dobbiamo relazionarci con gli amministratori, con i funzionari tecnici comunali, ma abbiamo come primi nostri utilizzatori anche la cittadinanza tutta, quindi dovevamo trovare un modo di comunicare che andasse bene ovviamente per tutti i nostri utenti. Inoltre avevamo bisogno di uno strumento che facesse comprendere con immediatezza il fenomeno mantenendone vivo il ricordo, e quindi il colpo d'occhio che si può avere guardando un'immagine poteva essere, diciamo, il modo giusto. E, tra l'altro, devo dire che le precedenti esperienze del Comune di Bologna in merito, e vedete sotto ci sono tre prodotti che come Comune di Bologna abbiamo realizzato nel corso di questi anni, ci danno ragione, perché abbiamo avuto in qualche modo la conferma che la strada intrapresa è quella giusta. Dove sta però l'innovazione? Abbiamo parlato di raggruppare i dati, abbiamo parlato di rappresentarli graficamente. Questa di per sé non sarebbe una grande innovazione se alla base di tutto non ci fosse un utilizzo di software grafici avanzati che in qualche modo ci consentissero, come ha detto poc'anzi il direttore, di passare da delle analisi statiche a delle analisi dinamiche. Cioè, il presupposto, la caratteristica principale del prodotto è l'interattività. Interattività che mette l'utente, diciamo, in un posto centrale, lo rende protagonista, perché gli consente di selezionare i dati di suo interesse e anche il modo di visualizzarli. Tra l'altro, questi strumenti, adesso non è proprio il caso dell'Atlante, che essendo basato su mappe ovviamente ha delle dimensioni di un certo tipo, ma si tratta di strumenti grafici che consentono di rendere la visualizzazione fruibile da tutti i dispositivi, quindi PC, tablet, smartphone, tanto ormai siamo abituati ad essere perennemente connessi. Questa è l'home page dell'Atlante, lo vedrete anche dopo, e quello che vedete sotto è il suo indirizzo da cui si può accedere fin da stamattina alla nuova piattaforma. Vedete in alto la modalità di navigazione attraverso una serie di temi che sono l'ambiente e il territorio, la popolazione, la scuola, l'economia, la mobilità e altri se ne aggiungeranno presto. C'è una sezione sui censimenti che consente di avere una visione di medio periodo, e ci sono delle schede per territorio che invertono in qualche modo la navigazione, non più per temi, ma partendo dai territori e raggruppando intorno ai territori tutti i dati che sono presenti all'interno dell'Atlante. Questi sono i contenuti. Nell'ambiente territorio andiamo molto rapidamente, vi sono dati sulla densità della popolazione residente, sugli immobili, sui rifiuti. Ecco, sugli immobili importante, qui abbiamo dei dati nuovi, perché sono dati che noi abbiamo richiesto all'Agenzia delle Entrate e che sono disponibili per tutti i dati, per tutti i comuni della città metropolitana, con indicazione degli immobili residenziali, non residenziali, categorie catastali, superfici, vani, rendite, eccetera, quindi dati che solitamente vengono pubblicati esclusivamente per le province o per i comuni capoluoghi. Sulla popolazione, più o meno sapete tutti, sono i soliti fenomeni: la struttura per sesso e per età, il movimento, gli stranieri, le famiglie, i matrimoni. Sulla scuola, dati su tutti gli ordini di scuola, naturalmente, con fonte MIUR da questo punto di vista. Sull'economia abbiamo dei dati sulle imprese, sul credito, sul turismo e sui redditi. Mi ricollego a quello che diceva prima il direttore. Noi abbiamo fatto la nostra prima esperienza di lavoro comune con una pubblicazione sui redditi a livello di città metropolitana dei singoli comuni, che abbiamo pubblicato in aprile e vi invito ad andarla a consultare. Qui naturalmente abbiamo anche i dati 2014-2015. Faccio una breve premessa, una breve parentesi, chiedo scusa. Qui troverete delle serie storiche che variano da fenomeno a fenomeno, ma chiaramente ci impegneremo nelle prossimi mesi a cercare di estendere ulteriormente la visione con delle serie storiche ovviamente più lunghe. Abbiamo dei dati sulla mobilità, sui veicoli, sugli incidenti stradali, e questa è la sezione dei censimenti che si basa sostanzialmente su un prodotto dell'Istat che è 8000 Census, dal quale abbiamo estratto tutta una serie di dati relativi ai comuni della città metropolitana. Allora, parlo dell'ultimo censimento, eravamo ancora in 60 comuni, con un dettaglio relativo ai fenomeni che voi vedete lì indicati. Le schede per territorio sono invece un altro modo di vedere, perché sia per le unioni che per i comuni abbiamo una possibilità di avere raggruppati intorno a un'unica entità territoriale tutti i dati che sono attualmente presenti sull'Atlante. Per il momento, in questo caso, in forma statica, perché ci sono delle schede PDF per i vari comuni, un domani anche tutto questo verrà elaborato in maniera dinamica. Allora, abbiamo sfiorato il tema del dettaglio territoriale. Noi naturalmente, per fare questo Atlante, ci siamo basati sui dati che erano disponibili a livello di singolo comune. perché naturalmente dovevamo fornire un servizio in primo luogo ai 55 comuni della città metropolitana. Naturalmente, partendo dai dati per comune, abbiamo potuto ricostruire tutti i dati per unioni di comuni. Voi sapete che la stragrande maggioranza dei comuni era raggruppati in unione, sono 7 nella città metropolitana bolognese, più il comune di Bologna e alcuni altri comuni che non sono associati. E naturalmente, partendo dal dato per il singolo comune, siamo anche stati in grado di ricostruire i 7 distretti sanitari che sono presenti nell'ambito della città metropolitana. Che cosa facciamo vedere nell'Atlante? Allora, innanzitutto, come è stato detto, delle mappe, perché vogliamo parlare per immagini. Ormai siamo in una società in cui c'è la supremazia dell'immagine sulla parola e quindi ecco che lo strumento principale sono delle mappe che consentono immediatamente di cogliere i fenomeni e la loro distribuzione sul territorio. Ma mettiamo a disposizione anche delle tabelle perché naturalmente gli utilizzatori abbiano immediatamente anche quello che sono soliti trovare, quindi dei dati sotto forma tabellare. Come avviene, diciamo, la navigazione e l'utilizzo dello strumento? Allora, avete visto prima nella home page in alto c'è la barra di navigazione che prevede 2 o anche 3 livelli di navigazione a seconda dei fenomeni. E all'interno di ogni dashboard possono essere presenti degli ulteriori tasti che consentono di dettagliare ulteriormente il fenomeno quando il fenomeno è, come in questo caso, qui siamo nell'ambito della popolazione, è particolarmente complesso. Abbiamo una serie, adesso lì è molto piccolo, ma comunque abbiamo sempre la barra del tempo, che è questa, che consente, se opportunamente trascinata, di modificare la mappa, di vederla scorrere nel corso degli anni. Abbiamo il dettaglio della variabile, in questo caso siamo all'interno di una classificazione della popolazione e vediamo un dettaglio per maschi, femmine e totale, ma potrebbero essere altre modalità. Qui è sempre presente il dettaglio territoriale, quindi per tutte le mappe, per tutte le tabelle è possibile sempre scegliere se fare una visualizzazione per comune, per unioni di comuni o per distretti sociosanitari. E in alcune mappe, una stragrande maggioranza, è possibile mettere a confronto gli andamenti metropolitani, in questo caso l'andamento della popolazione, con il relativo andamento di un determinato territorio, quindi un comune, un distretto oppure un'unione. Vi dicevo, lo strumento è uno strumento innovativo, quindi consente la condivisione dei risultati. Qui sotto vedete il solito simboletto a cui tutti noi siamo abituati per poter condividere l'elaborazione sui principali social, quindi Twitter, Facebook, mandare l'elaborazione per mail, inviare il link o addirittura catturare il codice HTML che ha generato quell'elaborazione per poterlo portare a sua volta all'interno di una pagina. È possibile fare il download dei dati, qui c'è la funzione di download, e poi abbiamo aggiunto 2 funzioni non native, che sono quei tasti che sono in fondo, per poter catturare in formato PDF o JPEG l'immagine e poterla poi portare all'interno di propri report. È uno strumento in progress perché, vi dicevo, questo è proprio il numero zero. Abbiamo deciso di uscire sapendo che avevamo anche delle serie storiche corte, sapendo che alcuni dati dovevamo ancora aggiornarli. A breve aggiorneremo i dati sugli immobili, abbiamo appena ricevuto i dati del 2016, quindi quella sezione verrà aggiornata. Vi ho parlato di nuove sezioni, si aggiungerà una sezione sulla sicurezza perché su impulso del sindaco metropolitano, che ha chiesto nei mesi scorsi dati al prefetto, siamo in grado di dare i dati sui reati e sulla criminalità non solo a livello di città metropolitana o di provincia, come vengono solitamente diffusi, o di comune capoluogo, ma anche per tutti i comuni della città metropolitana, quindi il dato dei reati nel loro complesso e di alcuni principali reati come i furti, le rapine, le truffe di allenamenti e i reati per utilizzo di stupefacenti. Quindi questo è l'obiettivo che ci poniamo. L'aggiornamento sarà continuo, quindi non è un prodotto che viene rilasciato in un determinato momento, ma sarà sempre presente, costantemente aggiornato. E come diceva prima il direttore Capuzzimati, stiamo andando verso un sito statistico metropolitano. Adesso l'Atlante è consultabile all'indirizzo che avete visto prima e nei siti statistici della città metropolitana e del comune di Bologna. A fine gennaio, inizio di febbraio, credo saremo in grado di rilasciare il nuovo sito, i numeri di Bologna metropolitana, che costituirà un ulteriore passo avanti nell'integrazione delle attività statistiche fra i due enti e vuole essere un punto di accesso privilegiato per chi vuole accedere a dati e analisi sull'area metropolitana bolognese. Lascio la parola a Monica Mazzoni che cercherà di raccontarvi, di farvi vedere questo racconto per immagini. Grazie.
Buongiorno a tutti, grazie della partecipazione e grazie anche per la curiosità che avete espresso essendo qui tra noi. Cerco di raccontare un po' il territorio senza passare in continuazione nel lato dinamico che è quello appunto dell'interrogazione dell'Atlante Statistico Metropolitano, ma anche attraverso un'interrogazione, cioè una visualizzazione statica, ovvero le vecchie presentazioni, perché ahimè quando passiamo nell'online e selezioniamo determinati indicatori o caratteristiche che vogliamo vedere, parte questa rotellina che si sviluppa per qualche secondo e non è ottimale per una presentazione che deve essere un po' veloce. Passando appunto a raccontare il nostro territorio, come lo raccontiamo? Intanto dalla sua storia, dalla sua popolazione. Vediamo, qua sotto sono state catturate 3 mappe. Gli indicatori presi per queste mappe sono stati presi per quanto riguarda la parte del censimento, ovvero i dati caricati prendendo gli indicatori da Istat attraverso il prodotto 8000 Census. Abbiamo diversi indicatori. L'indicatore che abbiamo selezionato all'interno del tematismo dinamica demografica e territorio è la popolazione, non la popolazione residente, ma la variazione intercensuaria annua. Attraverso queste mappe, appunto, viste nel corso dei 3 decenni censuari messi a disposizione, vediamo una popolazione che cresce in modo differenziato. Il cromatismo ci aiuta a vedere la differenziazione. Il rosso è la decrescita, il verde la crescita. Il comune capoluogo in questi decenni ha visto dapprima diminuire la propria popolazione residente, assieme a comuni più marginali, che sono quelli della montagna o dell'estrema periferia. Continua ad avere il comune capoluogo una diminuzione di popolazione residente e poi nell'ultimo censimento a disposizione la frenata del comune capoluogo si presenta e inizia leggermente a crescere. Quali sono le aree che crescono di più? Sono le aree di pianura. Quali sono quelle più deboli dal punto di vista dei residenti? Sono quelle della montagna, periferiche, perché cresce la popolazione comunque della città metropolitana, lo possiamo vedere attraverso il saldo naturale, ovvero la differenza tra nati e morti. È un saldo naturale in peggioramento, non è un fenomeno specifico del nostro territorio, è un fenomeno un po' diffuso in tutta Italia. E anche qui, vedendo per sintesi il tasso di crescita naturale, ovvero il saldo rapportato poi alla popolazione media, vediamo che c'è una crescita, cioè una differenziazione del tasso. È più rimarcato il peggioramento del saldo naturale nella zona appenninica, mentre è positivo in alcuni comuni di seconda periferia e anche prossimi al Limolese. Ma abbiamo un saldo naturale in peggioramento. Vediamo se riesco a farvi vedere perché è in peggioramento. Andiamo nella sezione dedicata alla popolazione, andiamo a prendere la struttura per sesso ed età. La struttura per sesso ed età la possiamo selezionare negli anni e prendiamo la popolazione femminile in età feconda. Abbiamo qualche momento di attesa, comunque quello che vedremo è una popolazione femminile che diminuisce. Ci ha rimandato ad un altro aspetto, infatti è per questo che abbiamo fatto poi una presentazione statica, proprio per evitare questo aspetto. Ritorniamo alla statica. Comunque, una popolazione in età feconda che aumenta, e lo vediamo da questa piramide per età, che mostra, anche se è piuttosto piccola e si vede poco, comunque le donne che devono entrare tra le donne in età feconda, più giovani, nettamente, con un quantitativo nettamente inferiore rispetto alle donne che usciranno, e questo produrrà una contrazione anche dei nati. Se il saldo naturale è in peggioramento, è in miglioramento, è comunque positivo il saldo migratorio. Qui abbiamo selezionato due periodi abbastanza recenti, ma abbiamo selezionato il 2005 e il 2016 da questa parte. Abbiamo un saldo migratorio sempre positivo, e lo vediamo nel riquadro che presenta la sintesi a livello di città metropolitana. È altalenante, è un saldo migratorio, ingressi, uscite, ma è sempre positivo. Lo stesso avviene per il comune capoluogo che abbiamo selezionato, è anche qui altalenante ma positivo. È ovviamente diversificato l'andamento del saldo migratorio nel territorio metropolitano, è maggiormente dinamico nei comuni capoluogo e della prima cintura, risente nella parte più periferica. Il saldo migratorio e il saldo naturale, i due tassi di crescita naturale e migratorio, li possiamo vedere sintetizzati anche in un grafico di dispersione, dove appunto abbiamo potuto presentare il tasso di crescita naturale positivo e il tasso di crescita migratorio positivo. I comuni che si trovano in questo riquadro sono i comuni che nell'anno individuato, il 2016, sono quelli più dinamici: il comune di Castenaso, di San Giorgio di Piano, di Ozzano, di Pianoro. Però com'è la nostra città metropolitana? Invecchia. Invecchia, lo vediamo dall'età media. Un'età media, anche qui guardandola a partire dal 2005, che invecchia progressivamente. Un'inversione di tendenza per il comune capoluogo. In realtà voi qui non riuscite a vederlo, però la parte più estrema dell'età media del comune di Bologna è 47,6. E sta diminuendo per arrivare ad un'età media prossima a quella che è media metropolitana, ovvero poco più di 46 anni. La mappa ci consente di vedere sempre quali sono immediatamente i comuni dove l'età media è più elevata, e sono sempre i comuni dell'area montana periferica. Non solo aumenta l'età media, se aumenta l'età media aumentano anche gli anziani e i grandi anziani, e sono destinati a crescere anche nei prossimi anni. In effetti, secondo le previsioni sviluppate sia dal comune capoluogo ma anche dalla regione, i grandi anziani over 80 fra 15 anni saranno un 30% in più, e questo deve porre una riflessione a tutte le parti politiche e amministrative del territorio. Se appunto adesso gli over 80 rappresentano l'8% dei residenti, non dimentichiamoci comunque delle persone che si affacciano già ad una chiusura, ad esempio, della loro vita lavorativa, gli over 65, che sono quasi un quarto del territorio metropolitano. Dove sono gli over 80 rappresentati maggiormente tra i residenti? Nella parte di montagna, sia nel 2005 che nel 2016. Ovviamente il comune capoluogo è sempre stato un comune con una presenza importante di persone avanti con l'età, e anche qui si manifesta, lo si può vedere. Abbiamo anziani in crescita, abbiamo anche stranieri in crescita, e le mappe consentono di vedere anche il modello insediativo che cambia. Gli stranieri li trovavamo nel 2005 pressoché nei territori più marginali, il lato di seconda cintura, il lato appenninico e il lato della pianura. Fino all'anno scorso, dove erano più rappresentati gli stranieri, si sono spostati arrivando in componenti più rilevanti nel comune capoluogo e nei comuni della pianura. Sempre i grafici di sintesi mostrano la città metropolitana in aumento come presenza di stranieri. E le famiglie? Le famiglie sono sempre più piccole. Infatti, sia l'invecchiamento della popolazione, e quindi persone che rimangono sole, e anche un modificato stile di vita comporta una diminuzione del numero medio di componenti per famiglia. Al censimento del 91 erano 2,5, attualmente sono 2,1. Nel comune capoluogo, che qui abbiamo selezionato, è 1,86. Le famiglie di piccole dimensioni aumentano, i loro spazi a disposizione, se le famiglie di piccole dimensioni sono di più, aumentano gli spazi a loro disposizione. Sempre attraverso Istat 8000 Census andiamo a vedere i metri quadri per occupante. Nel 91 erano 36, attualmente sono 43. Abbiamo anche l'informazione sullo stock immobiliare, cioè sappiamo quante abitazioni ci sono. Questi dati dove li abbiamo presi? Li abbiamo presi dall'Agenzia delle Entrate e riescono a mappare, attraverso le mappe, a visualizzare, in questo caso l'indicatore che è stock immobiliare residenziale, abbiamo anche quello non residenziale, il valore per 100 famiglie. Nell'Appennino è abbastanza rilevante la quota di seconde abitazioni, è un luogo turistico e termale, ma se queste seconde abitazioni comportano appunto una maggior presenza di abitazioni di seconde case, non si può dire altrettanto per quanto riguarda la rendita. Qui abbiamo mappato appunto la rendita catastale, che è più rilevante invece nel comune capoluogo e nei comuni di prima cintura. Possiamo andare a vedere un'altra particolarità, che è la categoria catastale. In effetti, avendo sempre selezionato in questo caso l'Appennino, andiamo a vedere esattamente quali sono le categorie catastali e visivamente quali sono quelle più rappresentate. Passiamo anche ai livelli di istruzione. Anche questi li abbiamo visti nel tempo, perché è un'informazione che viene acquisita attraverso i censimenti, negli indicatori di 8000 Census. Dov'è la popolazione con un grado di istruzione più elevato? Nel capoluogo, nella prima cintura, nell'Imolese. Anche appunto le percentuali di istruzione evidenziano come l'istruzione media superiore e l'istruzione universitaria dal 91 al 2011 ha visto una componente più rilevante di popolazione residente appunto con livelli di istruzione più elevati. Abbiamo informazioni prese dal MIUR di tutti, sempre per ogni comune, degli istituti scolastici. Qui abbiamo preso gli istituti scolastici di secondo grado e abbiamo visto le tipologie di istituto. Sono l'offerta di istruzione secondaria statale e paritaria, è diversificata in tutto il territorio. Nel comune capoluogo si trovano tutte le tipologie di istruzione, ma riusciamo anche a vedere attraverso queste bolle quanti sono gli istituti per tipologia. Cliccando all'interno di una bolla, e qui abbiamo cliccato all'interno della bolla licei, vediamo esattamente i licei, ad esempio scientifici, quanti licei scientifici ci sono. Non è solo un'informazione legata a dove sono le strutture, ma anche a quanti alunni ci sono, a quante classi, al numero medio di alunni per classi e alla percentuale di alunni femmine. Per quanto riguarda la percentuale di alunni femmine, sempre all'interno della scuola secondaria di secondo grado, abbiamo che i tecnici vedono una presenza femminile del 35%, i licei un 62%. Lato economico, anche qui vediamo un'economia in miglioramento, un tasso di occupazione elevato, superiore di quasi 15 punti il tasso di occupazione dell'area nazionale. Qui abbiamo mostrato il settore industria, che è sparso sul territorio. Il settore altri servizi è concentrato nel comune capoluogo. Possiamo ulteriormente dettagliare il settore di attività attraverso la sezione di attività, e lo stesso lo si può fare, lo si può vedere per i distretti, per i comuni e per le unioni. Movimento turistico. Nell'ultimo anno c'è stata una notevole espansione, un 13% in più del turismo, e anche nei primi mesi di questo 2017 c'è una conferma dell'incremento dei turisti. Dove vanno? Vanno in strutture alberghiere e in strutture extra alberghiere. Possiamo vedere per categorie, le strutture alberghiere, una stella, due stelle e così via, e lo stesso può dirsi per le strutture extraalberghiere. Qui abbiamo solo informazioni di strutture, mentre abbiamo una tabella che ci indica i turisti, proprio perché per motivi di privacy non possiamo evidenziare per singolo comune gli arrivi e le presenze dei turisti. Lato economico, il reddito. Il reddito è elevato nella nostra città metropolitana. Nel 2015, l'anno fiscale 2015, quindi lo scorso anno di dichiarazione, il reddito medio è di oltre 23.000 euro. Si concentra soprattutto nella parte del capoluogo della prima cintura. Qui vediamo un comune particolarmente marcato, è il comune di San Lazzaro di Savena, con un reddito medio di 28.000 euro. Sono numerosi anche i contribuenti, anche questi sono circa un 15% in più dei contribuenti a livello nazionale e quindi è il 76% della popolazione è anche contribuente. Andiamo a vedere come ci muoviamo. Queste informazioni sono state prese dall'ACI, anche queste a livello comunale. Il tasso di motorizzazione non è particolarmente elevato, si parla di circa 80 veicoli ogni 100 abitanti. Possiamo vedere quale tipologia di veicolo viene utilizzato e in questa mappa, avendo selezionato i motoveicoli, vediamo che il comune capoluogo e la prima cintura ama usare o usa le due ruote. Parco veicolare ecologico, incidentalità in calo. Lo vediamo in questi punti, l'incidentalità la possiamo vedere anche per veicolo e interpretando il pedone come un veicolo in quanto un soggetto a sé stante, riusciamo a vedere quali sono i comuni nei quali ci sono stati ferimenti di pedoni, com'è il loro andamento nel tempo e com'è il confronto metropolitano. Le sintesi di tutti questi indicatori, di parte di questi indicatori, si trova in modo statico in questa scheda per il territorio. Vi ringrazio per l'attenzione e spero di non aver dato i numeri. Grazie.
Allora, un grandissimo ringraziamento a Franco Chierini. Tutti i collaboratori dei due uffici statistici dei rispettivi enti. Ora, diciamo, dopo la presentazione dell'Atlante Statistico Metropolitano, do la parola al dottor Marco Ricci dell'Istat, responsabile dell'ufficio territoriale Emilia-Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia, che il suo intervento sarà verte su un sistema di indicatori comunali per la programmazione. Quindi ci colleghiamo ad alcuni temi che abbiamo introdotto durante la presentazione del seminario. Grazie e lo ringrazio, diciamo, per la partecipazione.
Grazie, buongiorno a tutti. Presentiamo in questa occasione di questo seminario appunto il sistema di indicatori comunali per la programmazione. È un sistema che non è ancora diffuso, è in via di realizzazione, dovrebbe vedere la luce nel 2018 e nel 2017 è stato l'anno in cui abbiamo portato avanti con molto impegno le attività preparatorie sul fronte della, diciamo, esplorazione delle basi dati e della progettazione del sistema in generale e abbiamo anche iniziato a presentarlo, a presentare gli stati d'avanzamento di questo progetto. Un primo stato d'avanzamento è stato presentato nel seminario nazionale che l'Istat ha organizzato insieme all'Unione Statistica dei Comuni Italiani a Matera nel giugno scorso. Adesso presentiamo un secondo stato d'avanzamento di questo progetto che è coordinato da Antonella Bianchino, che non ha potuto raggiungere Bologna oggi, e dal sottoscritto. Dunque, questo sistema, scusate, questo è il PDF, no, preferisco il PowerPoint. Scusate, adesso qua. Questo sistema, breve sommario, insomma, la mia presentazione si articola in quattro punti. La presentazione appunto di questo progetto, che è denominato Misure di benessere e programmazione a livello comunale, e già in questo titolo è implicita il confronto tra un aspetto di offerta di informazione statistica con le misure di benessere e non solo misure di benessere, e un aspetto di domanda e fabbisogno di informazione statistica, e quindi questi due componenti vengono poi presentati successivamente, il fabbisogno e domanda di informazione statistica in particolare a supporto di documenti unici di programmazione dei comuni, e nel terzo punto mi soffermo invece sui contenuti informativi, quindi sull'offerta che questo sistema vuole dare diciamo, agli utilizzatori, e infine mi soffermerò su alcuni esempi di nuovi indicatori che questo sistema propone a livello comunale, facendo un focus sull'Emilia-Romagna, ma specificando bene che questo è un sistema che ha una copertura nazionale. Dunque, questo progetto rappresenta l'evoluzione di due precedenti esperienze molto significative di collaborazione tra Istat ed enti territoriali, principalmente ma non solo comuni. Il primo di questi progetti è il progetto Urbes, che riguarda appunto il benessere equo e sostenibile nelle città, quindi una declinazione a livello urbano della tematica del BES che ormai diciamo, è abbastanza nota. Questo progetto, avviato nel 2012, ha realizzato due edizioni appunto di un rapporto nazionale in collaborazione con i maggiori comuni, ed è da sottolineare il ruolo trainante che il Comune di Bologna ha avuto nella evoluzione e nella nascita anche di questo progetto, e quindi ha utilizzato le fonti ufficiali disponibili per estendere la misurazione del BES, benessere equo e sostenibile, fino a livello di comune capoluogo. Poi è intervenuto un secondo progetto locale, diciamo regionale, in Basilicata, in cui l'Istat, nell'ambito della convenzione con la Regione Basilicata, ha presentato alcune elaborazioni sperimentali sulla base di nuove fonti di tipo amministrativo, in particolare quelle del cosiddetto progetto Archimede, e quindi su questo mi soffermerò in più in dettaglio, perché rappresenta un elemento molto innovativo di questa nuova evoluzione di questa tematica che stiamo affrontando. Dunque, questo progetto attualmente è stato inserito nel PSN, nel Programma Statistico Nazionale, a partire dal 2018, con gli obiettivi che ho già specificato, non mi soffermo, ma sottolineo che sviluppa una delle linee di lavoro definite dal Comitato per l'attuazione del protocollo tra ANCI, UPI ed Istat, che è stato già richiamato in precedenti interventi, in particolare laddove questo Comitato e questo protocollo sottolineano l'esigenza di, diciamo, di produrre dati finalizzati a supporto delle politiche delle amministrazioni locali. Il progetto PSN ha individuato 9 comuni come soggetti compartecipanti: Roma Capitale, poi anche Bologna, Modena, Firenze, Terni, Matera, Reggio Calabria, Palermo e Messina, e il lavoro con questi comuni di confronto inizierà una volta finita questa prima fase istruttoria che stiamo completando, e quindi nei prossimi mesi ci sarà questo, il confronto e la condivisione con questi comuni. Ed è da sottolineare infine che tutto ciò rientra in una dinamica nazionale che da diversi anni è stata avviata appunto dalla tematica della misurazione del benessere, che ha portato a sottolineare l'esigenza di dati a supporto appunto delle politiche, e da questo punto di vista un punto di svolta è stato segnato a livello nazionale con la legge di bilancio del 28 luglio 2016, che ha riconosciuto l'esigenza di introdurre gli indicatori di benessere equo e sostenibile nel DEF, nel documento di economia e finanza, per valutare l'effetto di politiche pubbliche. Quindi questo è un passo che è stato varcato, una soglia che è stata varcata e che incoraggia tutte queste esperienze di utilizzo di dati per le politiche. Dunque, questa è, diciamo, la vista generale dell'approccio che abbiamo: da un lato la progettazione del sistema informativo, che si deve confrontare con l'individuazione, la conoscenza dei fabbisogni informativi, e quindi da questo punto di vista abbiamo fatto, come Istat, quindi come esterni rispetto a questo mondo, una ricognizione dei documenti unici di programmazione comunali. Perché questa ricognizione? Perché in effetti la predisposizione dei DUP è ormai entrata a regime nelle amministrazioni comunali, perlomeno in quelle più importanti. ma i DUP prevedono un utilizzo di informazione statistica, in particolare nella sezione strategica, che, diciamo, che si accompagna alla sezione operativa. Nella sezione strategica si prevede che un'analisi delle condizioni dell'ente con una documentazione statistica, e quindi abbiamo fatto una, diciamo, ricognizione via web nei primi mesi del 2017 su 40 comuni, uno per regione, comune capoluogo generalmente, più alcuni altri casi in altre regioni. E quindi su questi 40 casi abbiamo cercato di rispondere ad alcuni interrogativi sui temi e le misure più considerati, le fonti utilizzate, che tipo di dati utilizzati, assoluti o indicatori e via di questo tipo. Quindi molto sinteticamente possiamo dire che su questi 40 comuni, classificandoli secondo un albero tematico, il tema popolazione e famiglia è stato quello condiviso da tutti. Tutte le amministrazioni comunali individuano una priorità nell'utilizzo di dati strutturali sulla popolazione e sulle famiglie. Oltre 30 su 40 hanno anche inserito dati su ambiente e territorio, oltre 25 dati sull'economia e sull'infrastruttura e le mobilità, oltre 20 dati sul lavoro e sull'istruzione e formazione. Quindi questi sono i 6 temi principalmente considerati. Certo, però, questa ricognizione pone un interrogativo. Perché questa eterogeneità? Evidentemente c'è una forte eterogeneità nel modo in cui i comuni hanno interpretato questo adempimento. Va da sé che il DUP del Comune di Bologna è molto noto per la sua completezza e ci sono informazioni su tutti questi ambiti tematici, ma in molti altri casi non è così, quindi si tratta di vedere appunto se il soggetto che ha compilato questa parte, che disponibilità di dati aveva, che input aveva dalle proprie amministrazioni. Quindi tutto ciò ci dà lo stimolo anche per offrire una base omogenea a tutti i comuni, dal più grande al più piccolo, sulla base delle informazioni disponibili e sempre più disponibili a livello comunale. Quindi queste sono alcune caratteristiche dei DUP che abbiamo riscontrato, ma andiamo avanti. Passiamo all'aspetto di offerta, quindi una serie di aree tematiche che stiamo assemblando. In questo momento siamo nella logica dell'assemblaggio più che della strutturazione coerente che arriverà naturalmente, e quindi in queste aree tematiche abbiamo aree, sono quelle qua evidenziate in maiuscolo, che corrispondono a domini del BES, cioè a ambiti di misurazione del benessere ecosostenibile. Altre no, altri in minuscolo riguardano più ambiti di carattere più strutturale, di contesto in cui si opera l'amministrazione, come la popolazione, l'economia, le famiglie. E tutti questi aspetti sono rilevanti, quindi misure di benessere e non solo in questo sistema. Anche questo naturalmente in progress, come quello dei colleghi del Comune e della Città Metropolitana di Bologna. E quindi fonte statistiche utilizzate, oltre all'entrata di indagini statistiche correnti, un riconoscimento, valorizzazione di open data, Ministero dell'Interno, ma anche MEF, ISPRA, eccetera, i dati ISTAT degli archivi statistici economici delle imprese e unità locali, e poi, ecco evidenziato in rosso, aspetto qualificante del progetto, appunto le basi dati del progetto Archimede. Archimede che significa archivi integrati di microdati economici e demografici. Quindi sono basi dati che integrano sulla base di una chiave che essenzialmente individuale può essere o l'individuo, la famiglia o l'impresa, integrano fonti principalmente amministrative come INPS, INAIL, MIUR, con fonti anche statistiche come censimento, naturalmente tutto ciò con finalità statistiche, non con finalità amministrative, ma con finalità statistiche anche a supporto delle amministrazioni. E questo è l'orientamento dell'Istituto, di considerare questo output come facente parte di una nuova parte della diffusione dell'Istituto che riguarderà le statistiche sperimentali, che si rifà ad un approccio introdotto a livello di Eurostat. Le statistiche sperimentali cosa sono? Sono statistiche che introducono nuovi metodi, nuove fonti, che però appunto non hanno ancora una piena maturità come sicurezza praticamente sulla completezza dei dati, sulle metodologie, che però vale la pena di cominciare a diffondere per venire incontro alle esigenze degli utilizzatori. Quindi questo aspetto sarà l'aspetto che orienta la diffusione di tutto il sistema in un ambito di statistiche sperimentali. Quindi, per fare un esempio, indicatori desunti da Archimede sono indicatori, se vediamo ad esempio questi, questi stanno nell'area istruzione, vale a dire nel dominio del BES, dell'istruzione e formazione. Qua abbiamo un indicatore sui cosiddetti NEET, giovani che non lavorano e non studiano praticamente, sui laureati 30-34 anni, sui diplomati 25-64 anni. Ma qual è la differenza rispetto ai dati? Questi sono indicatori del BES, sono riconosciuti come indicatori di benessere equo e sostenibile, ma qual è la differenza? È che nella diffusione dei dati del BES, questi dati vengono diffusi sulla base di indagini campionarie che hanno un'attendibilità fino a livello regionale, quindi non sono disponibili a livello comunale. E queste indagini campionarie hanno come popolazione di riferimento le famiglie di fatto e in sostanza la condizione dichiarata dagli intervistati. Questi invece, appunto, in questo sistema derivano da fonti, da Archimede, che è una base di dati alimentata da fonti amministrative con una capillarità fino a livello comunale, che però si basa su una realtà fotografata dal punto di vista amministrativa, per cui sono la popolazione di riferimento, sono persone iscritte in anagrafe e gli archivi di riferimento sono appunto quelli che ci danno segnali di fonti amministrative di occupazione regolare, oppure per quanto riguarda l'istruzione i dati del MIUR incrociati con i dati del censimento che erano fermi al 2011, quindi questa è la differenza metodologica rispetto ai dati correntemente pubblicati, però solo fino a livello regionale. Con questo approccio riusciamo ad arrivare a una diffusione a livello comunale. Questa considerazione si può fare anche per dati che stanno nell'area lavoro, sull'occupazione, che ad esempio nelle fonti amministrative ci facciamo riferimento a un mese, per convenzione scegliamo il mese di ottobre, mentre nell'indagine forze lavoro facciamo riferimento alla settimana di riferimento. Quindi ci sono differenze di misura che renderanno i dati non comparabili tra le due fonti effettivamente, ma abbiamo molto importante l'area mobilità, quindi la differenza, i flussi tra luogo di residenza e luogo di lavoro registrato dagli archivi amministrativi. Ma vediamo, per concludere, un'ultima parte, una vista rapida, quindi limitata all'Emilia Romagna, anche se il sistema, ripeto, ha carattere nazionale, di primi dati da questi, di prime evidenze empiriche, dati provvisori nel senso che non sono ancora pubblicati, quindi in questo senso. C'è questo aspetto che riguarda la struttura demografica che abbiamo visto nella presentazione di Comune Città Metropolitana di Bologna essere presente anche lì, come è presente nei sistemi informativi della Regione Emilia-Romagna, però a livello nazionale non c'è questa disponibilità di dato sulle famiglie, se non struttura familiare, se non per il censimento 2011. Con le basi dati di Archimede noi possiamo avere e potremo sempre più avere una struttura aggiornata. Quindi da questo punto di vista qua vediamo appunto la situazione, non mi soffermo a commentare questo dato. Ecco, il dato sul livello di istruzione, sui livelli più elevati di istruzione, importante perché non solo c'è una migliore situazione dell'Emilia Romagna rispetto all'Italia, ma è l'indicatore sul quale veramente i comuni capoluogo in generale stanno nei primi posti della graduatoria. Nei primi 10 posti c'è Bologna, che è secondo, c'è Ferrara, c'è Modena, c'è Parma, vado un po' a memoria, e quindi è un indicatore molto legato, diciamo, al ruolo trainante delle città e dei capoluoghi. Questo invece è un indicatore di criticità che riguarda appunto i NEET, i giovani che non lavorano e non studiano. Questo è un dato che vado un attimo a vedere un po', diciamo, i miei appunti. Naturalmente la situazione in Emilia-Romagna è decisamente migliore rispetto alla situazione nazionale. Abbiamo tra i capoluoghi gli evidenziati con i numeri Ravenna e Rimini un po' più in difficoltà, ma ecco, in particolare qui abbiamo tutta la parte della costa, in particolare ferrarese, ma anche nella parte di Rimini, che evidenzia una maggiore criticità. Il tema della precarietà lavorativa, qua appunto fotografato attraverso gli occupati non stabili nel mese di ottobre, quindi fuori dalla stagione estiva, qua siamo, anche qua diciamo un tema che mette in evidenza principalmente le zone della costa, Ferrara, tra Ferrara, alcuni comuni di Rimini, però tra i comuni anche capoluogo abbiamo il comune di Bologna e il comune di Parma che hanno un valore, e il comune di Reggio Emilia, no, di Parma che hanno un valore diciamo abbastanza elevato di precarietà. Tra i comuni non capoluogo appunto ci sono anche i comuni termali, appunto legati anche lì a occupazione stagionale. Ecco qua il tema delle condizioni economiche delle famiglie anagrafiche. Abbiamo introdotto questo criterio della soglia inferiore all'importo dell'assegno sociale, che attualmente è 5.800 euro annui. Ecco, e da questo punto di vista questo vede l'Emilia Romagna in situazione decisamente migliore rispetto alla situazione del paese. Le criticità maggiori anche qua sono in piccoli centri, in aree marginali, cioè periferiche, non diciamo marginali, diciamo periferiche. Da alcuni, Goro è il comune che ha decisamente la situazione più marcata da questo punto di vista, ma altre aree diciamo periferiche tra l'Appennino o la seconda fascia dell'Appennino, Emilia Ovest e la zona di Ferrara. E, sì, ho ancora un paio di slide, poi vado alle conclusioni. Quindi ecco, abbiamo anche primi indicatori di disuguaglianza, quello che nel BES è un indicatore di disuguaglianza, qua lo denominiamo diversamente come divari nel reddito al lordo delle imposte, quindi il rapporto tra il reddito equivalente al lordo delle imposte, in questo caso posseduto dal 20% della popolazione iscritta in anagrafe, in confronto a quello posseduto dal 20% col reddito più basso. Questa si presta una interessante considerazione perché a livello nazionale l'Emilia-Romagna ha una situazione migliore, 7,9 è il rapporto tra queste due fasce di reddito, è 7,9 più grande il reddito posseduto dal 20% della popolazione che ha redditi più alti rispetto a quelli che ha redditi più bassi. In Italia questo rapporto è di 10,7:1 sostanzialmente. Se guardiamo però la nostra regione, i valori più alti non sono nelle aree più meno avvantaggiate dal punto di vista economico, ma sono in quelle più dinamiche anche dal punto di vista produttivo, in particolare nella fascia produttiva, ma non dei comuni capoluogo, ma negli intorni dei comuni capoluogo, tra Bologna fino a Parma, per cui comuni come... Ecco, nella provincia di Bologna, ad esempio, Granarolo dell'Emilia e Castenaso, che si accompagnano ad altri comuni come Maranello, Fiorano, c'è anche Zola Predosa nei primi 10 comuni dell'Emilia Romagna, che in questa diciamo, fotografia della disuguaglianza comunale. Ecco. Quindi adesso non mi soffermo invece su un'altra fonte, che è quella degli archivi statistici delle imprese, questi sono dati già più noti sulla diciamo, capillarità del tessuto imprenditoriale e sulla specializzazione, ci sono tutti gli indicatori di localizzazione dei vari settori, e vado alle conclusioni. Quindi la prima conclusione è che quindi, ci sono dei comuni compartecipanti a questo progetto e quindi deve essere avviato a breve, adesso quando inizia il 2018, quindi il progetto entra nel PSN, un confronto sui contenuti che abbiamo finora esplorato e su come strutturarli e forse ancora più importante su come rilasciarli, su come renderli disponibili in modo che siano fruibili in modo anche immediato da parte appunto degli utilizzatori privilegiati, che sono appunto le amministrazioni comunali, quindi non solo gli uffici di statistica, anzi più che gli uffici di statistica, anche chi deve utilizzare i dati per i fini decisionali. Quindi qua sarà molto importante individuare un formato efficace, capace di parlarsi con i DUP, appunto, devono essere predisposti nel 2018. Quindi l'idea e la speranza è di avere un primo rilascio del sistema nei primi mesi del 2018 in modo da poter alimentare la redazione dei DUP del 2018 e la prospettiva è quella di andare avanti, perché lo sviluppo del sistema dei registri, l'avvio dei censimenti permanenti della popolazione, ma anche quello appunto delle istituzioni pubbliche, del no profit, poi c'è tutto il fronte della ricerca e verifica su ulteriori fonti open data, e quindi e soprattutto anche la verifica anche di come può essere fruito tutta questa offerta informativa, offriranno elementi per perfezionare ulteriormente. Quindi grazie dell'attenzione.
Grazie al dottor Ricci per questo importante contributo riguardo agli indicatori comunali per la programmazione. Darei la parola al dottor Stefano Michelini, invitando a mantenere i tempi per quanto riguarda l'obiettivo delle ore 13, perché alle ore 13 vorremmo concludere e poi c'è un piccolo catering per tutti, per chi si tratterà fino alla fine. Ecco.
Ma non ci metterò più di un'oretta, state tranquilli.
Va bene.
No, io intanto grazie per avermi invitato a questo convegno. Complimenti per le presentazioni sia dell'Atlante che di questa iniziativa sul BES, insomma, che credo che sia estremamente importante. Io sono qui in rappresentanza del sistema statistico regionale, quindi della regione, ma anche insomma di questo sistema che abbiamo messo. Ah, aspettate che apro anche la mia presentazione così. Ma sono qui anche per portare i saluti del livello interregionale, perché io sono anche vicepresidente del CISIS, che rappresenta il coordinamento degli uffici di statistica delle regioni, per cui porto anche questo saluto. Tra l'altro sarebbe stato interessante anche fare una piccola disamina delle attività che le varie regioni svolgono, no, a supporto del livello locale. Ce ne sono molti, la Lombardia ad esempio ha questo sistema di indicatori 100%, il sito del Veneto ha presente molte iniziative di questo tipo, però mi limiterò non a illustrarvi, non vi farò vedere i dati insomma di quello che riguarda più la regione Emilia-Romagna. In questo discorso mi interessa citare anche l'accordo vista da regioni sulle attività da poco sottoscritto, perché avrà delle ricadute in termini di risultati anche sulle attività che vi spiegherò, che vi illustrerò dopo. Perché insomma su alcuni temi, in particolare su quelli della sanità, nei quali ci sarà tra l'altro un utilizzo di Archimede che è stato evocato, no, un attimo fa, e che a mio parere Archimede rappresenterà un po' il futuro, no, di molte attività nostre, ma consentirà anche sul turismo e sull'agricoltura di dare forse qualche elemento in più, qualche informazione in più con maggiore efficienza, no, al nostro sistema. Per quanto riguarda, voi sapete che c'è una legge regionale che riguarda la statistica, è la legge 11 del 04 con successive modifiche. La cosa che interessa a noi soprattutto è il fatto che viene istituito il sistema statistico regionale, che ha come funzione insomma quella di coordinare, no, le attività delle regioni con quelle degli enti locali, in modo tale da avere insomma maggiore coordinamento, maggiore raccordo sulle attività che vengono effettuate. Queste sono le finalità del SISTER. La cosa importante è che insomma, in qualche modo consente la comunicazione dei dati personali per finalità statistiche, inserendole nel programma statistico regionale, quindi insomma, passando anche il vaglio del garante, quindi dovrebbe facilitare in qualche modo le relazioni all'interno degli enti. Ma tutti gli anni, adesso siamo ancora in fase di formalizzazione, ma diciamo che quelle che sono le attività più importanti che riguardano il programma di lavoro all'interno del SISTER riguardano soprattutto le previsioni demografiche, le rilevazioni demografiche che, come si è visto, rappresentano un elemento fondamentale in tutti i documenti di pianificazione, e poi gli incidenti stradali e altre attività che insomma abbiamo insieme. Noi, allora, l'ufficio di statistica della regione, che stranamente organizzativamente raccoglie molte più competenze, no, di quelle che avevamo un tempo, dalle quali noi abbiamo molto da imparare, in particolare da quelle cartografiche e di quelle di comunicazione, perché spesso ci dimentichiamo di questi due aspetti importanti. Diciamo che noi facciamo supporto alle politiche locali soprattutto tramite il nostro portale. Noi abbiamo il nostro portale organizzato in tre aree, francamente, più logiche più che materiali. Uno, il più basso, insomma, c'è un livello di consultazione che riguarda i sottoportali tematici e che è rivolto praticamente agli utenti non esperti, e quindi dà la possibilità a chiunque di vedere cartogrammi, tabelle, no? Quasi tutte sono un po' navigabili, no? I dati sono un po' delineabili, però insomma ci si ferma a un livello di pura consultazione. Poi c'è un livello invece di analisi guidata che invece è destinato agli utenti un po' più o agli operatori della statistica o agli utenti un po' più esperti, rispetto ai quali è possibile lavorare con maggiore e quindi fare anche operazioni più interattive. Quasi tutto il nostro sito, ma direi che la nostra enfasi maggiore è proprio dato al discorso dell'interattività. Questo perché noi riteniamo che dare i dati, fornire i dati non sia sufficiente. Sappiamo che per completare insomma, il percorso di dare supporto alle decisioni non basta fornire le informazioni, ma forse bisogna anche condividere, bisogna capire quelle che sono le euristiche che stanno tra questo dato e il modo con il quale vengono utilizzate. Vi segnalo che la Regione Emilia Romagna ha da poco approvato o sta approvando la nuova legge urbanistica, e anche questa cosa avrà poi delle ricadute su insomma, alcuni aspetti che vi citerò dopo. Oltre a questo livello, diciamo così, molto interattivo, no, di consultazione, quindi di analisi guidata, che al proprio interno ha alcuni prodotti che insomma, credo che siano anche molto conosciuti, che sono quelli della statistica self-service, le proiezioni demografiche, le rappresentazioni cartografiche, i censimenti, proprio un'area dedicata ai censimenti, e STRIA, di cui parlerò più diffusamente dopo. Oltre a questo livello c'è anche un livello di diffusione di macrodati elaborabili, cioè nel senso che non potendo ovviamente diffondere microdati rispetto ad alcuni archivi, non tutti, abbiamo fatto un'operazione di riclassificazione di queste informazioni a livello comunale che consentono, superando in qualche modo la questione della riconoscibilità del singolo dato, e quindi consentono di fare elaborazioni più articolate. Vi dicevo, gli applicativi per l'analisi guidata del portale sono statistica self-service, le proiezioni demografiche, le rappresentazioni cartografiche, i censimenti e STRIA. C'è un altro prodotto che non è proprio a supporto del, però credo che sia interessante come inquadramento generale, che è il Factbook, che io vi invito a guardare perché consente di guardare la collocazione della nostra regione all'interno del sistema europeo, e quindi insomma, ci dà elementi interessanti per capire da dove partiamo per fare le nostre analisi. Le caratteristiche della statistica self-service quali sono? Vi dicevo prima dell'interattività, l'utente sceglie le variabili che vuole analizzare, sceglie il tipo di elaborazione, ovviamente tra una scelta che è in qualche modo definita, i temi sono questi qua, agricoltura, istruzione, stiamo ripetendo un po' tutti gli stessi temi, alla fine vediamo che ci stiamo convergendo, evidentemente abbiamo fatto delle analisi molto simili, il livello territoriale minimo e comune ovviamente rispetto della non riconoscibilità. Okay? Nei fatti, adesso vi faccio vedere un livello di interrogazione, la cosa interessante a mio parere di questo nuovo sistema che abbiamo messo in piedi è in realtà la creazione, la costruzione di questo sistema è molto vecchia, no? Adesso l'abbiamo rinnovata perché consentiamo in qualche modo di avere nella stessa pagina tutti i livelli di interrogazione possibili. No? La scelta che noi abbiamo fatto è di navigare tra le variabili, mentre invece ci sono altri siti che navigano tra le tabelle, cioè quindi il punto stat ad esempio è un esempio di sito molto molto ricco, molto dotato, in cui la ricerca è tra le tabelle, no? Uno definisce di visualizzare una tabella piuttosto che un'altra, invece in questo caso la tabella viene costruita ogni volta a seconda di quelle che sono le esigenze dell'utente, quindi questa è la caratteristica principale di statistica self-service. Anche sulle previsioni demografiche abbiamo fatto un'operazione, a mio parere, interessante per quanto riguarda il ragionamento del supporto alle decisioni a livello locale. Le proiezioni riguardano sia le popolazioni che le famiglie, riguardano il sesso e l'età per italiani e stranieri, per gli stranieri solo fino a livello provinciale. Le proiezioni sono per regione, province, distretti sanitari, questa è la cosa più importante perché è la prima volta che insomma, vengono prodotti dati a livello così ristretto per quanto riguarda le proiezioni demografiche, ovviamente con strutture per età insomma, diverse rispetto a quelle per i livelli maggiori. Sono disponibili vari scenari nei quali uno può scegliere. Stiamo facendo un'operazione di armonizzazione di queste proiezioni con quelle della città metropolitana in modo tale che tutto insomma, sia coerente, non ci siano contraddizioni, stiamo parlando di piccole differenze, però insomma, è giusto fare questa operazione. Le proiezioni demografiche producono tabelle, producono rappresentazioni grafiche e cartografiche che consentono di vedere lo sviluppo in questo caso quello che state vedendo sono i distretti sociosanitari fino al 2035. Ogni 2-3 anni noi faremo l'aggiornamento di questi dati per ottenere ovviamente un traguardo maggiore per quanto riguarda il ecco. Poi anche le rappresentazioni cartografiche che noi facciamo, anche queste somigliano insomma, in qualche modo alle attività che abbiamo visto prima, ma sono una, diciamo così, le abbiamo introdotte in una sezione a parte perché consentono in realtà di arrivare addirittura a un livello infracomunale in alcuni casi. Il Factbook che vi diceva prima confronta tra le regioni e Statistica as a Service, come dicevo, ha come base il livello minimo comunale, in alcuni casi il distretto sanitario quando non è possibile scendere a livelli più bassi, gli incidenti stradali invece riescono, che in questo momento tra l'altro è in manutenzione, insomma comunque l'ho citato, invece arriva addirittura a una georeferenziazione, può arrivare addirittura a livelli georeferenziati. Per il pendolarismo, che adesso vi farò vedere una rappresentazione, si arriva a livello comunale, per gli indicatori demografici, che sono simili, voglio dire, a quelli che sono stati indicati prima e sono stati elencati prima, abbiamo più o meno il dato comunale come dato di base, ma in alcuni casi arriviamo addirittura a livello di località. Vi faccio vedere l'elaborazione che riguarda gli incidenti, il pendolarismo. Questa è una graficazione che consente di vedere con questi pallini praticamente quali sono le entrate e le uscite da un comune verso i comuni intorno. È possibile, visto che stiamo parlando sempre di interattività, andare a scegliere il comune di partenza o il comune di arrivo, è possibile farlo per area o per singolo comune. Quindi insomma, ripeto, il nostro slogan è sempre interattività, l'utente deve avere la possibilità di scegliere, no, gli elementi che più gli interessano. Arriviamo a, credo questo insomma è un po' il piatto forte, no? Stria è nato come strumento di riaggregazione dei territori, è nato come è uno strumento che è stato utilizzato soprattutto nella fase di riordino istituzionale perché ha questa capacità. Consente di fare velocemente delle riaggregazioni territoriali sulla base insomma, di quelle che sono le esigenze dell'utente. Facciamo un esempio. Nell'esaminare cosa succede nel dover riaggregare due territori, prendo un'unione dei comuni, aggiungo un comune, tolgo un atto e vedo cosa succede e lo faccio abbastanza velocemente, senza troppi problemi. Voglio vedere cosa succede se al comune di Bologna aggiungo due comuni perché voglio... oppure all'unione dei comuni che sta intorno a Bologna, voglio aggiungere altri 3 comuni, cosa succede in questo caso? E velocemente questo software dà la possibilità di tirare fuori queste informazioni. Noi però abbiamo in mente un'evoluzione di questo strumento proprio in relazione alla questione della nuova legge urbanistica. Diciamo che la nuova legge urbanistica ci chiede uno sforzo in più rispetto al passato, sapete che ci sono molti vincoli che riguardano il costruito, no? Quello che è da costruire, gli strumenti da utilizzare, ma dice una cosa importante anche, non lo dice in maniera esplicita ma lo lascia intendere, o meglio lo dice anche in maniera abbastanza esplicita, che comunque gli strumenti, i dati che devono essere utilizzati da quelli cartografici a quelli statistici a quelli di gestione devono essere, fra virgolette, validati, no? Devono essere considerati validi. Non crediate che sia una cosa semplice perché in questo momento ci sono dei nostri colleghi nel settore programmazione che stanno smontando, no, i documenti di programmazione delle aree per tirar fuori quelle che sono le informazioni, le euristiche, gli strumenti che sono stati utilizzati per creare quel piano. E quindi si sta cercando di mettere in piedi un insieme, no, di queste informazioni e anche dei modi con i quali questi dati possono essere utilizzati per le finalità di programmazione. Questo STRIA si trasformerà nel tempo, quindi avrà il nostro obiettivo, il nostro progetto di trasformarlo invece in un data hub regionale, cioè in uno strumento in cui ci siano tutte le informazioni che sono già state citate per quanto riguarda gli inquadramenti statistici, ma questi si aggiungano anche tutta una serie di informazioni invece di origine amministrativa, di origine gestionale, che possono essere regionali ma anche non regionali, perché qualche comune potrebbe avere, o qualche unione dei comuni potrebbe anche avere interesse, no, a montare queste informazioni, ma soprattutto avrà, quindi anche la cartografia sarà presente, ma soprattutto ci sarà una possibilità di avere, non so come chiamarlo, un caricamento da remoto, un popolamento da remoto, per cui chi vorrà inserire informazioni proprie all'interno di questi processi di programmazione potrà farlo e quindi potrà avere una formalizzazione della validazione a livello regionale. E ovviamente questo è molto ambizioso, il primo pezzo riguarderà la messa a regime di un sistema intanto statistico di indicatori. Qui vi facevo vedere appunto un esempio in cui, adesso non vi faccio vedere le elaborazioni, le tabelle che ci stanno dietro, ma qui ad esempio abbiamo scelto un'unione dei comuni, quella rossa in alto, del Ferrarese, al quale abbiamo aggiunto due comuni, quindi tiriamo fuori tutte le informazioni riaggregate per questa nuova riaggregazione di comuni. Lo stesso abbiamo fatto per una zona. Quindi in questo momento questo fa STRIA, diciamo che avremo la possibilità di aggiungere le funzionalità che vi dicevo prima. Ultimissima cosa, sempre avendo in mente quelle che sono le necessità del livello locale, noi abbiamo realizzato, non sono ancora sul portale ma ci andranno a breve, delle elaborazioni sul reddito e povertà. Qual è l'importanza di questo dato? Intanto che è un dato certificato, per cui può essere utilizzato da tutte le fonti, quindi è validato a livello regionale. Sono stime di distribuzione di reddito e povertà che in generale sono affidabili fino a livello regionale. Noi con strumenti di stima più particolari siamo riusciti ad avere queste informazioni, queste stime, queste valutazioni anche per in serie storica dal 2008 al 2013, e ogni due anni noi realizzeremo di nuovo queste elaborazioni che sono per il distretto sanitario, qui ve le mostro, e forse qualche sorpresa ce la riservano, perché distretti, zone, aree che noi ritenevamo molto ricche, se confrontati tra di loro, spesso denunciano non esattamente che sarebbero ancora ulteriormente da approfondire, perché per i dati che escono. Io mi fermo qui, io vi ringrazio e niente, vi invito a usare il nostro portale perché è davvero estremamente ricco e credo che vi servirà. Grazie.
Ringraziamo il dottor Michelini per il contributo dato da parte della Regione sul tema delle statistiche regionali per il supporto alle politiche di livello locale. Lascerei la parola alla dottoressa Teresa Mendola, responsabile ufficio statistica città metropolitana di Roma e vicepresidente del CUSPI. Bene.
Buongiorno a tutti, scusate il momento di defaianza dovuto alla la fretta, non è mai una buona consigliera. Allora, il mio intervento di oggi voleva proprio partire dall'importanza che ha la statistica e i dati territoriali per la programmazione e vedere quali sono i possibili sviluppi che questo tipo di approccio può avere a partire dagli uffici di statistica degli enti territoriali, che sono una forte potenzialità del sistema, e forse anche riconoscerne alcuni limiti può essere il presupposto per partire e cercare di sfruttare al meglio questa potenzialità. E, diciamo che gli uffici di statistica del territorio, questo lo dico per esperienza da chi sono ormai, ahimè, diversi anni che lavora in questo settore, lo sanno bene che la potenzialità della statistica sul territorio si esplicita al meglio lavorando in rete, e questa intuizione era già presente se pensiamo appunto alla norma che introduce il sistema statistico nazionale, che sicuramente è da rivedere, ma che appunto in questa intuizione del lavoro in rete aveva la sua potenzialità principale. E, in particolare, vorrei vedere come l'attuale assetto degli enti locali, nonostante le difficoltà, le riforme mancate, le riforme zoppe, come le vogliamo chiamare, ha comunque un assetto dal quale noi dobbiamo partire, nel quale secondo me la funzione statistica ha un ruolo fondamentale. E poi vorrei ripercorrere velocemente alcune esperienze concrete, soffermandomi su quella che appunto mi riguarda più da vicino e che abbiamo visto nell'area metropolitana romana. E vorrei partire con un cenno storico, nel senso che credo forse per formazione storicistica classica che ognuno ha, non si può guardare al futuro se non si riconosce poi da dove siamo partiti e dal passato. Ecco, questa citazione dell'allora presidente dell'Istat è tratta dalla sesta conferenza nazionale di statistica del novembre del 2002, e che da giovane funzionaria che mi approcciavo a questi studi mi aveva particolarmente colpito, no? Si parla di statistica per il territorio, sul territorio, e che al territorio deve ritornare, perché appunto è a quel livello che può produrre informazione che poi è importante in fin dei conti per i cittadini, perché poi comunque la vita di ognuno di noi non si esplica nei grandi contesti nazionali, ma nella vita di tutti i giorni che poi sperimentiamo nelle nostre città e nei nostri territori. Dicevo prima della vocazione dei territori a lavorare in rete, e qui faccio alcuni esempi. Appunto, l'Unione Statistica dei Comuni Italiani nasce addirittura nel 1907, prima che nasca l'Istat, proprio da questa consapevolezza che occorre fare rete per migliorare l'informazione. Poi l'abbiamo detto, il sistema statistico nazionale e il coordinamento degli uffici di statistica delle province, che nasce nel 2002, e oggi ho visto è presente tra di noi la prima presidente del CUSPI, la dottoressa Rossella Salvi per l'appunto. E poi succede la riforma del Rio, che porta un terremoto all'interno degli enti locali, ma che in qualche modo costituisce però un input anche per la statistica a trovare il nuovo assetto. E quindi nel giugno del 2015 ANCI, UPI, USCI e CUSPI costituiscono questo gruppo unitario per il coordinamento delle materie statistiche, e sulla scorta di questo primo impegno a lavorare in maniera congiunta province e comuni per lo sviluppo della funzione statistica viene firmato nel 2016 un nuovo protocollo d'intesa per lo sviluppo della funzione statistica tra Istat, gli enti, le organizzazioni e le associazioni degli enti locali, che sono ANCI e UPI, e anche con la stretta collaborazione delle rappresentanze tecniche di questi enti, che sono appunto l'USCI e il CUSPI. E che cosa succede con la riforma del Rio? Senza entrare nei termini più stretti, ma arrivando al dato di fatto, che con il passaggio dagli enti d'area vasta a enti di secondo livello, in realtà in linea teorica dovrebbe stringersi in maniera più forte questo patto fra l'area vasta e i comuni. l'area vasta, sia essa città metropolitana, sia essa la provincia, dovrebbe diventare in un certo senso un hub di servizi, un ente servente ai comuni del territorio, e questo vale anche, se non di più, per la funzione statistica. E in più la riforma del Rio ci restituisce per la prima volta la concretizzazione delle città metropolitane, dopo che queste erano state fissate in linea teorica con la riforma del titolo quinto. Quindi diciamo, gli enti d'area vasta si devono trovare, cioè devono affrontare questa nuova forma, e la statistica diciamo, in questo senso deve interpretare questo nuovo ruolo di ente servente i comuni, per quanto già in fondo, anche a livello più immediato, quasi istintivo, questo ruolo già in parte le province e le città metropolitane ancora non c'erano, già stava interpretando. In concomitanza, un po' prima nei tempi, eccetera, e poi c'è anche la riforma diciamo, della contabilità armonizzata. Anche questo è un momento importante di, diciamo, di dialogo fra gli enti locali, perché porta appunto alla confrontabilità e all'omogeneità dei bilanci degli enti locali, che hanno tutti la medesima struttura, e quindi questo, diciamo, richiama alla mente facilmente un concetto statistico, perché in fondo la nuova organizzazione dei bilanci in missioni e programmi uguali nella declinazione per tutti gli enti potrebbe facilitare, o comunque si presta, essendo una classificazione, anche a un uso statistico di queste informazioni. In più poi la nuova legge, il nuovo bilancio armonizzato, diciamo, porta un nuovo concetto di bilancio che non è semplicemente di tipo organizzativista, cioè fissare a livello organizzativo delle partite economiche, ma tiene in conto proprio questa lega il bilancio in maniera più propria al ciclo della programmazione. Quindi non si tratta più di criteri, dicevamo, veramente contabili, ma bisogna sapere appunto le varie partite economiche, a che cosa sono destinate e qual è la loro finalità. In questo senso, quindi, per fare un buon bilancio occorre anche una lettura del territorio profonda, oggettiva, ma anche poi degli strumenti per valutare l'efficacia dell'azione amministrativa. Tutto questo, forse per deformazione professionale, significa fare statistica sul territorio. Questo è uno schema nella quale, insomma, possiamo vedere che laddove parliamo di definizione di programmi o di agenda politica o di valutazione della performance, gli indicatori c'entrano, e quindi bisogna che questi indicatori siano fatti bene, siano oggettivi, siano replicabili, e occorre quindi un uso della statistica professionale. In questo schema, come vedete, qui vediamo proprio appunto la struttura del DUP fra la sezione strategica e la sezione operativa, quello che ne consegue a livello di documenti contabili, e quindi vedete che gli indicatori c'entrano, cioè quindi proprio diciamo, l'innovazione normativa ci chiama ad un maggior coinvolgimento. Che cosa possono fare gli uffici di statistica dell'area vasta? Abbiamo visto, prima di me mi hanno alcune presentazioni molto illuminanti, nelle quali si presentano forme innovative di presentazione dei dati, un'esplorazione diciamo minuta di quelle che sono le fonti. Il problema è che spesso i comuni non sono attrezzati per poter predisporre in maniera propria di questi dati e tradurre questi dati in supporto alle decisioni o alle rendicontazioni degli enti di riferimento. Bisogna quindi fare rete sul territorio, perché il singolo comune probabilmente queste risorse strumentali e di competenze non le ha, ma sul territorio sono disponibili. Sono disponibili a livello magari dell'ente di area vasta, provincia o città metropolitana, o possono essere disponibili a livello di comune o gruppo di comuni più dotati in questa direzione. Quindi bisogna innanzitutto mettere a sistema tutte le informazioni statistiche. Questo è un lavoro che abbiamo visto nelle relazioni che mi hanno preceduto. Utilizzare questi dati e mettere a sistema le risorse. Io in questo schema ho cercato di semplificare un po' i termini di questo discorso. Partiamo dai comuni, che sono fondamentalmente dei fornitori di dati, no, per il sistema statistico nazionale, ma anche per l'ente di Ravasta o anche per le regioni. Perché ho messo al centro l'ente di Ravasta, che può essere la provincia o la città metropolitana? Perché, diciamo, come livello intermedio potrebbe avere proprio questa finalità di raccogliere questa informazione, rendere informati fruibili. Vediamo il lavoro che appunto è stato fatto dal Comune di Bologna e dalla città metropolitana di Bologna, e restituire al territorio, e non il dato nudo e crudo, perché abbiamo detto che se non ci sono strumenti per l'analisi e per la valorizzazione è una cosa che risuona vuoto, ma restituire analisi che possono essere semplicemente delle serie storiche per vedere l'andamento, dove sta andando una parte, una porzione del territorio, che possono essere confronti territoriali per vedere per esempio un territorio come si pone rispetto ad altri territori analoghi, ma che possono essere, come abbiamo visto, le famose carte tematiche, che molto ci dicono anche a livello visuale diretto su quel territorio. Come si può creare questo collegamento? Come si può svolgere concretamente questo ruolo? Io ho cercato di fare questa, diciamo, classificazione di forme di collaborazione in materia statistica fra gli enti locali. La prima è su progetti, cioè sono reti che si organizzano spontaneamente a livello nazionale. È quello che, per esempio, come province abbiamo fatto con il BES delle province, o con il censimento degli archivi amministrativi, che sono progetti nel piano statistico nazionale che hanno visto lavorare in rete diverse province, oppure altra esperienza che in ambito CUSPI abbiamo maturato, quello di realizzare delle pubblicazioni. Avevamo fatto, ad esempio, messo a sistema 100 anni di censimento, oppure atlanti statistici delle province che consentano, diciamo, un confronto immediato fra gli enti d'area vasta. O forme di collaborazione più istituzionali. E, nel riquadro ne cito alcune che sono state illustrate in un seminario analogo che si è tenuto il 6 ottobre a Cremona, e sono ad esempio l'esperienza della provincia di Pesaro Urbino con i suoi centri di servizio territoriale. Anche in questo caso la provincia di Pesaro Urbino ha fatto un'analisi sottoponendo ai comuni un repertorio di servizi, tra cui anche servizi in senso statistico, e quindi lavora a richiesta di questi comuni, in base alle finalità e ai bisogni dei comuni. Oppure c'è l'esperienza ormai pluriennale della provincia di Rovigo con il suo ufficio di statistica associato, che è un'esperienza prototipale ma importantissima, e che non mi dilungo a spiegarvi nel dettaglio, ma comunque potete trovare online sia sul sito del CUSPI sia su Accademia delle Autonomie. Diciamo, lo scopo di oggi è darvi dei suggerimenti per chi volesse organizzarsi in questo senso. Citavamo Cremona, appunto, che ha stipulato degli accordi di comuni e con il comune capoluogo per la pubblicazione di annuari di rapporti statistici, che facilmente poi possono essere transitati nei documenti di programmazione, in special modo per la sezione strategica di questi documenti di programmazione. Ecco, cioè, ho citato anche Bologna, che però sulla quale non mi soffermo perché, insomma, la collega Monica ve l'ha illustrata in maniera esemplare. E quindi veniamo al caso che mi riguarda più da vicino, che è quello della città metropolitana di Roma capitale.
Tempo è scaduto.
Va bene, velocemente,
sì, velocemente
è una collaborazione che nasce proprio a livello tecnico, quindi senza un coinvolgimento diretto dei vertici politici, dando per acquisito che, essendo unico il sindaco per entrambi gli enti, diciamo, i due uffici di statistica si sono organizzati, ognuno per le sue competenze e specificità. Quindi Roma capitale sul dettaglio dei singoli municipi che compongono il territorio, la città metropolitana sulla specificità dei 120 comuni, È stato realizzato, mettendo a sistema tutta questa informazione statistica, un primo rapporto sull'area metropolitana romana. Visto il riscontro che il rapporto aveva avuto sul territorio, quest'anno si è firmato un secondo accordo operativo finalizzato all'uscita del secondo rapporto statistico sull'area metropolitana, che uscirà per l'appunto a dicembre, con dei prodotti corollari, perché per esempio nel 2017 abbiamo fatto uscire anche un rapporto ancora una volta congiunto città metropolitana, comune capoluogo, sul mercato del lavoro, e quest'anno nel 2018 proveremo a far uscire anche un rapporto statistico open, quindi con tutto il corredo tabellare che è presente nelle più 1200 pagine di questo corposo rapporto statistico. Tornando all'assetto istituzionale, allora, e partendo e qui mi avvio alla conclusione, al protocollo Istat ANCI UPI, quali erano le finalità previste da questo rapporto? Rafforzamento degli uffici esistenti in un'ottica di integrazione, e mi sembra che in questa direzione ci stiamo muovendo con le esperienze più nuove di Roma, Cremona e di Bologna. La promozione degli uffici associati, e questo vediamo con il consolidamento di Rovigo, di Pesaro e Urbino, lo sviluppo di progetti condivisi, e stiamo continuando su BES e su censimento archivi amministrativi, e un accompagnamento del percorso unitario attraverso attività di formazione e informazione, e in questo ci stiamo muovendo attraverso Accademia Autonomie, ma anche attraverso un progetto di formazione congiuntamente con Istat che stiamo facendo per comuni e città metropolitane, in particolare sull'informazione georeferita. Io direi più che una relazione sono degli stimoli. Il sistema si sta muovendo, la collaborazione con Istat funziona, con ANCI e UPI, quindi anche con i referenti politici, è importante avere questa attenzione anche dei nostri politici, e noi rimaniamo a disposizione come gruppo unitario, come gruppo per l'attuazione del protocollo, per ricevere input, dare informazioni e far sì che questa statistica dal territorio al per il territorio continui a crescere. Grazie.
Grazie alla collega della città metropolitana Teresa Mendola. Ora sono le 12:15, abbiamo concluso la parte delle relazioni, sono tre interventi programmati, uno del dottor Vincenzo Lomoro, a seguire del dottor Claudio Sgaraglia e in conclusione del dottor Alberto Avetta. E inviterei il dottor Vincenzo Lomoro, direttore della pianificazione strategica e sistema statistico nazionale, di prendere la parola, che il suo intervento è il valore dei dati per la cittadinanza.
Posso parlare da qui?
Sì.
Ok, grazie. Nella breve saluto che ho fatto all'inizio già ho anticipato alcuni elementi, però vorrei prima di tutto dirvi che abbiamo deciso questo titolo perché produciamo ormai tante cose, ma sul valore di quello che produciamo, tante informazioni, tanti studi, tante analisi, ma sul valore di quello che produciamo spesso rimane un po' di nebbia. Allora, per le cittadinanza vuol dire collettività, una pluralità di oggetti eterogenei, certo i decisori, ma non solo loro. C'era un esempio che ci facevano anni addietro, mi ricordo, c'è aziende che volevano investire in Italia, dice noi scegliamo dove investire sulla base anche se ci sono meno informazioni statistiche affidabili, quindi era una scelta interessante perché tra due comuni, uno che aveva dei dati e l'altro non li aveva, loro sceglievano dove sceglievano, perlomeno era un elemento di preferenza che trovavano delle informazioni statistiche. Sappiamo che il problema del valore per i beni pubblici è una questione nodale, insomma nei beni privati abbiamo il prezzo di mercato che in qualche modo ne definisce il valore per chi lo usa, per i beni pubblici è un po' più complicato. E l'informazione statistica è a mio avviso uno dei pochissimi beni pubblici veramente rimasti pubblici, un bene pubblico per eccellenza. Non ha concorrenza nel consumo perché possiamo usarlo quanto ci pare, dove ci pare, come ci pare, non ha un prezzo di mercato se non quello a volte dello scambio, ma non è, lo scambio non esiste perché essendo liberamente disponibile può essere appunto preso in qualsiasi momento. Quindi è veramente uno dei pochi beni pubblici rimasti, credo che sia ormai più pubblico dell'acqua e dell'aria, perché quelle tendono a diventare sempre meno disponibili. Quindi la non conflittualità del consumo è una cosa importantissima e si lega tra l'altro al concetto di benessere, no? Non so chi di voi si ricorda le teorie di Samuelson, bene pubblico e benessere. Allora, cos'è però? Se è un bene pubblico, come faccio a definirne il valore? Questa è una questione fondamentale. E come faccio a crescere il valore, ad accrescere il valore? Nella sostanza, l'informazione statistica si configura come un'infrastruttura. Quello che produce l'Istat, quello che produce il Ministero Interno, il Ministero dell'Economia, che noi facciamo diventare statistica attraverso l'uso dei dati amministrativi, l'ISPRA è stata citata, ma anche gli stessi comuni, è una enorme infrastruttura a cui manca a volte l'ultimo miglio. Immaginate proprio le reti, una rete di cavi che porta informazioni ovunque, le rende disponibili, è una rete non più monopolistica, ma l'ultimo miglio effettivamente a volte è un problema. Perché è un problema? Perché l'uso che ne posso fare individuale riguarda me stesso e io accetto o non accetto un'informazione, la stimo o non la stimo, la considero valida, la riutilizzo e così via. Ma se non è se non è solo l'uso individuale, l'ultimo miglio è importante. Allora, se tutti questi soggetti forniscono informazioni di base, chiamiamole informazioni di base, chiamiamo questa infrastruttura l'informazione di base. L'atlante statistico di cui abbiamo sentito oggi per l'Emilia-Romagna, il portale della regione di cui ci ha parlato Michelini, l'analisi integrata che sta mettendo a punto l'Istat su BES, è questo l'ultimo miglio che ci consente di usarla? Quasi quasi la farei questa domanda, vediamo se rispondete. Allora, è a mio avviso un gran pezzo dell'ultimo miglio, ma non lo è ancora del tutto. È estremamente importante che io faccia questo passaggio. Oggi l'abbiamo assodato, presi quei dati e uniti, migliorati, rappresentati, resi accessibili, io sto facendo un pezzo di quell'ultimo miglio, ma manca ancora qualcosa. Io vorrei soffermarmi su 7 principi che sono importanti perché questo diventi effettivamente l'ultimo miglio e dia valore alla statistica. Allora, questi principi riguardano un po' la cultura, se volete, ma qualcosa di più della cultura. La prima necessità, perché quell'infrastruttura più il valore aggiunto che gli abbiamo aggiunto, scusate il gioco di parole, con l'Atlante, col portale, con il BES, diventino un valore vero, un valore importante per la collettività, hanno bisogno di alcuni passaggi. Il primo è la conoscenza. La conoscenza è che quei dati esistono. Noi abbiamo un problema enorme di far conoscere che i dati esistono. Io confesso che l'8000 census che è stato citato poco fa lo conoscevo, ma me l'ero completamente dimenticato. Mi ero dimenticato che esiste un luogo dove trovi tutte le informazioni degli ultimi 3 censimenti organizzate in modo tale che tu prendi, scegli un comune e ti trovi tutte le informazioni che vuoi. Abbiamo fatto una riunione della commissione utenti dell'informazione statistica che chiedevano a noi di fare di più, fare meglio sulle statistiche. Abbiamo scoperto che il 33% delle cose che ci chiedevano erano cose che esistevano e che non conoscevano. Un altro 33% erano cose che noi potevamo fare con qualche sforzo, l'altro 33% erano cose impossibili. Quindi la conoscenza di quello che esiste, di quello anche che è fattibile, anche se possiamo chiederlo, anche quello che è impossibile, non è che non possiamo chiederlo, rappresenta un primo elemento per dare valore ai dati. Un secondo elemento è l'accessibilità. L'abbiamo visto, diciamo, come scelta anche da parte dell'Atlante di Bologna, di trovare una forma che sia di facilità di accesso e facilità di comprensione e facilità di utilizzo. Quindi questo forse è quello più semplice da questo punto di vista. Il terzo principio è quello che io chiamo di contaminazione. Per quanto io dia informazioni corrette, significative, partiamo da quello che abbiamo visto oggi, in realtà io ci devo sempre mettere la testa sopra, aggiungere un altro dato che ho, un'altra informazione individuale. Non posso ragionare sulla, per esempio oggi mi ha colpito il dato sulle donne in età fertile, sulla popolazione, quella è impressionante quel dato nella città metropolitana. Allora, quel dato a me, per darmi una cultura in più, non lo posso lasciare lì da solo, non mi basta quella frase che ha scritto dicendo che la piramide dell'età sta evolvendo verso una riduzione costante delle donne in età fertile e quindi delle probabilità di nascita. Io credo che bisogna sempre aggiungere un'altra informazione individuale, per cui lo rendo vivo quel dato. Guarda, i miei vicini di casa sono giovani, per dire, è una stupidaggine, però io aggiungo qualcosa a quel dato che lo rende vivo, utilizzabile, mi resta in testa, lo userò anche per altre ragioni. Il quarto principio, o requisito direi, è il rispetto. Il dato è una cosa delicata. Se lo associamo, rischiamo di far male, lo associamo male a qualche informazione, rischiamo di fare male. Trattarlo come un oggetto che richiede rispetto, non usarlo a sproposito, non esaltarlo e neanche denigrarlo. Questi sono principi di cultura, se volete, di buon senso, ma sono importanti rispetto ai dati. Citavo stamattina questo esempio delle Boldrini e Fedeli che vanno nelle scuole a spingere contro le fake news, a spingere i ragazzi a diffidare le fake news. L'ultima cosa che chiedono ai ragazzi in questo articolo che stava oggi su Repubblica è, dice, fate un blog che denuncia le bufale. Io direi fate un blog che ritira fuori i dati buoni e li fate circolare, in modo che ci sia rispetto e utilizzo di queste informazioni. L'altro elemento che riguarda più gli amministratori e che è legato al rispetto è la responsabilità. Responsabilità nell'uso. C'è un uso corretto, giusto, c'è un uso eccessivo, c'è un uso che ovviamente in termini politici si può fare, ma che sia limitato a quel campo. Quello che succede invece è che la rete di informazioni che gira spinge a che questa responsabilità venga persa, però è una responsabilità importante per chi lo produce e per chi lo utilizza. Il discorso sulla fiducia, anche questo l'abbiamo toccato stamattina nell'introduzione, e quindi la fiducia significa affidarsi, no? Affidarsi in qualche modo alle informazioni che vengono fornite da soggetti che hanno una buona reputazione. Di conseguenza il punto fondamentale è, se io ho fiducia, se c'è una buona reputazione, se dietro si è lavorato bene, ho certezza della qualità di questi dati. Se ho certezza della qualità di questi dati, tutte le decisioni che prendo sono corrette, sono migliori di quanto sarebbero senza, perlomeno questo, diciamo. E questo è il vero valore. Il vero valore è questo, questa piccola differenza tra il prendere decisioni senza informazioni corrette e prenderlo con informazioni corrette. Anzi, doppia differenza. Con informazioni scorrette io prendo una decisione dannosa. Senza decisioni prendo una decisione inutile. Con informazioni corrette prendo una decisione perlomeno migliore delle due precedenti. Questo è il valore. È una sorta di valore aggiunto che possiamo provare a stimare quanto ci viene fuori da questo tipo di percorso che vi ho proposto. E quindi soprattutto agli amministratori, ma anche ai cittadini, noi chiediamo che questo sia la vera questione che poi valorizza la statistica, la fa diventare anche una cosa diversa, la fa diventare il supporto alle decisioni, lo fa diventare la statistica per le analisi, la fa diventare quella che si chiama, che potremmo chiamare data analyst, cioè che al convegno a Lanci a Vicenza l'abbiamo chiamata così, per dire non è solo statistica è un termine, se volete, un po' vecchiotto, un po' desueto, cioè non ci aiuta a far capire il valore di quello che stiamo tirando fuori. Torno rapidamente indietro alla produzione, ho guardato tutto il lato dell'utilizzo, torno rapidamente e velocemente indietro alla produzione. Che cosa ci serve per avere almeno quell'infrastruttura di base, ma anche il livello degli atlanti, dei portali e dei siti o degli annuari, se volete, che funzionano? Ci serve senz'altro un'organizzazione più associativa. La funzione associata è quella a cui abbiamo puntato in tutti i modi quest'anno, ma ci stiamo puntando un po' da diverso tempo. La legge ce lo consente, anche se non siamo riusciti a modificare la 322, ce lo consente. Lo consentono anche le altre leggi che spingono i comuni ad associarsi. Dobbiamo arrivare a fare sempre di più questo tipo di produzione basata su gruppi di una certa entità, perché abbiamo capito che questo lavoro può essere fatto da gruppi e professionalità diverse. Mi sono fatto dare i dati sull'organizzazione del Comune di Roma, l'ufficio statistico del Comune di Roma. L'80% fa produzione, il 20% fa analisi per l'amministrazione e per altri prodotti, quello che poi arriva a produrre anche la grande statistica. Quindi, diciamo, dal lato della produzione abbiamo bisogno di un lavoro che coinvolga più persone, perché abbiamo bisogno di professionalità diverse. Abbiamo bisogno anche di comuni che hanno un presidio statistico, che magari dividono il lavoro tra di loro senza per forza doversi spostare ovviamente nel comune capoluogo, ma che abbiano una sorta di smart working della statistica, perché questo abbiamo bisogno forse per tutte le professioni ormai. Questo per passare da quello che un tempo abbiamo definito e che oggi è stato ben rappresentato, una sorta di 100 fiori utilissimi per le amministrazioni, ma che non fanno complessivamente l'informazione nazionale, la faranno molto lentamente, diciamo, forse possiamo dire così, per dare un'accelerata a questi 100 fiori, perché i 100 fiori ci sono, sono interessanti, sono belli, danno informazioni, possono percorrere quel percorso che ho detto precedentemente sul valore, ma abbiamo bisogno di dare un'accelerata. L'Istat ha fatto di tutto per avere, diciamo, anche una norma che ci aiutasse in questo. Vediamo il prossimo anno di riprendere questo discorso e andare su questa strada. Scusate, un'ultima cosa, i censimenti permanenti che ci saranno a partire dal 2018 sono un'occasione eccezionale, perché questi dati che voi avete visto oggi, che sono fermi al 2011, quelli dei censimenti, saranno poi forniti ogni anno con rappresentatività a livello di comune di molte informazioni. È un cambio epocale che discuteremo moltissimo nei prossimi tempi e giorni, e saranno anche un cambio di collaborazione con i comuni, perché stiamo puntando anche a un rilancio delle reti di rilevazioni comunali, stiamo puntando a una riduzione del burden, a un utilizzo pieno dei dati delle amministrazioni centrali, territoriali, regionali, locali. Questo è un grande passaggio e credo che sarà la base per fare in modo che questa infrastruttura sia un'infrastruttura più forte, ma che dia anche il là a quel aumento di valore di cui ho parlato. Grazie.
ringrazio per la relazione, poi avremo modo nei prossimi tempi un confronto ancora più serrato proprio su queste forme di collaborazione e di gestione associata. Noi a Bologna ci siamo e quindi a sviluppare quanto più possibile progettualità in questa direzione. Do la parola al dottor Claudio Sgaraglia, che ci parlerà del ruolo delle prefetture per lo sviluppo della statistica. Il dottor Sgaraglia è componente del Comstat, Ministero dell'Interno, che è il comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica. Grazie.
Grazie. Allora, buongiorno a tutti. Fino adesso si è parlato soprattutto della statistica dal punto di vista degli enti locali, delle autonomie. Le prefetture invece rappresentano lo Stato, quindi adesso vorrei esporre così in maniera sintetica l'attività delle prefetture in materia statistica. Ovviamente le prefetture sono il terminale, hanno la rappresentanza generale, sono i rappresentanti del governo nel territorio, quindi hanno la rappresentanza generale del governo e quindi svolgono questa attività di coordinamento con tutte le amministrazioni dello Stato a livello territoriale. In più sono garanti della leale collaborazione con gli enti locali, quindi questa loro funzione sono i principali protagonisti per rappresentare a livello centrale le esigenze del territorio. Per fare questo però occorre conoscere quali sono le vere, le reali esigenze, ed è qui la continua collaborazione che c'è non solo con gli uffici statali ma anche con gli enti locali per sapere ascoltare quali sono i problemi della collettività. La riforma Madia aveva previsto la trasformazione degli uffici territoriali del governo in uffici territoriali dello Stato con la confluenza di tutti gli uffici periferici dell'amministrazione civile dello Stato in essa e la costituzione di un ufficio unico di garanzia. Sappiamo che poi la riforma Madia non ha avuto esito perché è scaduta la delega e non sono stati adottati i provvedimenti attuativi. Questo avrebbe forse comportato una maggiore ancora completezza di informazione che poteva avere la prefettura, perché avrebbe raccolto in unica titolarità la fonte di tutte le notizie. Rimane comunque questa funzione di rappresentanza generale, di garanzia istituzionale. E al prefetto vengono dati sempre compiti maggiori in relazione alle crisi, ricordo quella sull'osservatorio sul credito in materia di assistenza economica o più recentemente quella che prevede la possibilità di fornire supporto tecnico e normativo, formativo ai comuni su loro richiesta per la predisposizione dei piani triennali per la prevenzione della corruzione. Tutto ciò quindi presuppone un'attività di raccolta di informazioni e di elaborazione degli stessi e lo fa attraverso gli uffici provinciali di statistica che fanno parte del sistema statistico nazionale e che oltre ai normali compiti previsti dal sistema statistico nazionale hanno proprio il compito del coordinamento, dell'interconnessione, del collegamento di tutte le fonti a livello periferico che vi sono su questo. Questo proprio per questa loro funzione di carattere generale e di rapporto con le autonomie locali. Si avvale, il prefetto quindi ha bisogno, elabora, non soltanto raccoglie questi dati, ma poi li elabora in modo tale da poterne renderli utili a tutti, al governo principalmente, per farne scelte consapevoli. E si avvale in questa sua attività anche di un gruppo di lavoro permanente che è previsto da una direttiva dell'Istat, la numero 5, dove i cui componenti sono, oltre che rappresentanti dell'ufficio provinciale di statistica, anche quello alcuni rappresentanti degli uffici provinciali di statistica dell'Istat, delle Camere di Commercio, e possono essere integrati anche da altri rappresentanti di altri titolari di fonti a seconda della ricerca che si vuole effettuare. Le ricerche che sono effettuate dalla prefettura e fanno parte del sistema statistico nazionale, alcune ho visto che si ripetono con quelle che sono state fatte anche dall'area metropolitana. Per esempio c'è quella delle strutture di accoglienza per stranieri, questo perché ci consente in questo modo di conoscere, di mirare meglio le politiche di integrazione, quella per anziani, per le politiche sociali, la ricognizione degli amministratori degli enti locali. C'è una ricognizione completa di tutti quelli che sono eletti, anche dei commissari straordinari, questo per rispondere a principi di trasparenza, e sono utili al prefetto perché in caso di incandidabilità può esercitare quel potere di sospensione. L'andamento dei reati, anche in questo caso ai fini dell'inserimento dello SDI. E in questo vorrei soffermarmi un attimo, perché, ecco, questo lo dico anche al rappresentante dell'Istat, nell'ultimo triennio, quindi nel triennio 2015-2017, vi è stato un andamento decrescente dei delitti, non soltanto di quelli, diciamo, di omicidio, ma quelli proprio di tipo predatorio, quali furti e rapine. Nonostante tutto, però, la percezione invece è il senso di insicurezza. Ecco, vorrei far presente che proprio recentemente un decreto legge, il numero 14 del 2017, ha dettato alcune disposizioni proprio per il coordinamento a livello tra Stato, Province Autonome, Trento e Bolzano, regioni, enti locali, per dettare delle norme in materia di sicurezza integrato. Cioè, l'idea è quella che avvicinare quindi alla collettività è una linea condivisa in materia di sicurezza urbana e sicurezza integrata con i rappresentanti degli enti locali renda la sicurezza sicuramente più efficiente. Il luogo privilegiato per svolgere questa attività è il Comitato Metropolitano, che è stato istituito e che è copresieduto dal prefetto e dal sindaco della città metropolitana, nel quale i temi della vivibilità e del decoro urbano saranno esaminati in un ambito così complessivo che tiene conto non solo del territorio dell'area metropolitana ma anche di quelli limitrofi. Altro aspetto importante, rilevazione assai importante, è quella degli sfratti abitativi. Degli sfratti abitativi vengono questi dati raccolti dall'autorità giudiziaria e sono distinti per tipologia. Importanti quelli ultimamente, quella per le occupazioni abusive che sono state fatte. Proprio in occasione dell'ultimo l'ultimo episodio che c'è stato a Roma, via Curtatone, che hanno dovuto così liberare quei locali, i prefetti sono stati chiamati a fare una ricognizione di tutti gli immobili occupati arbitrariamente e delle criticità. Anche in questo caso vorrei richiamare il decreto legge del numero 14, quello precedente, che ha previsto che il prefetto, in sede di comitato provinciale dell'ordine e sicurezza pubblica, detti delle linee direttive, appunto, per evitare problemi di ordine pubblico nell'esecuzione negli sfratti ordinati dall'autorità giudiziaria per liberare questi immobili occupati abusivamente e per dare la forza pubblica necessaria. E anche in questo caso vorrei far presente che il Comitato Metropolitano potrebbe essere la sede ideale, perché è da lì che il prefetto può assumere quegli elementi necessari da rappresentare in comitato provinciale circa la dislocazione degli immobili, le criticità che ci sono, la possibilità, le politiche assistenziali che gli enti locali possono loro fornire e anche le politiche di programmazione regionale, anche di tipo economico, che sono state a riguardo previste. Ultime così analisi che vengono svolte sono quelle della droga e quella delle strutture alberghiere, che ho visto che sono fatte anche in questo caso utili non solo per l'interno dal punto di vista di ordine pubblico ma anche per lo sviluppo delle politiche del turismo. Tutti questi uffici provinciali così di statistica sono coordinati a livello centrale dall'ufficio centrale di statistica, che è presso attualmente, una volta c'era una direzione centrale della documentazione statistica che è stata poi accorpata e adesso è presso la direzione centrale delle risorse umane di cui io sono reggente, e che l'attività che svolge quindi l'ufficio centrale di statistica è quindi non soltanto di coordinamento di questi uffici ma anche di ricerca di nuovi elementi da poter essere utili per la gestione, per la politica dell'amministrazione, e poi di continuo rapporto con l'Istat. A tal fine vorrei ricordare che è stato costituito anche nell'ambito del Dipartimento un gruppo interdipartimentale che raccoglie un po' tutti i dipartimenti che ci sono nel nostro Ministero, perché ogni dipartimento svolge delle attività ricognitive che sono distinte oltre quelle del Programma Statistico Nazionale. E per esempio c'è quella della relazione annuale sullo stato delle province, cioè ogni anno vengono forniti ai prefetti delle schede sui temi principali che sono quelli dell'ordine pubblico, immigrazione, protezione civile, occupazione, crisi economiche. Questi dati vengono quindi trasmessi telematicamente al Ministero, che vengono elaborati e sono pubblicati quasi in tempo reale sul sito del Ministero dell'Interno con la collaborazione dell'Istituto Tagliacarne. Ma è importante, lo possiamo vedere anche questi sui siti del Ministero dell'Interno, c'è un cruscotto statistico giornaliero di tutte le presenze degli immigrati che ci sono in Italia, distinti per nazionalità, per sbarchi, per dove sono sbarcati. Le importanti importanti è anche forse quella del commissario delle persone scomparse, dove c'è un censimento di tutte le persone scomparse, oppure quello per i comuni, vorrei ricordare quello dei residui passivi, dove c'è un'idea, dove c'è anche qui rappresentata una statistica di tutti i residui passivi dei comuni fino al 2015. Vorrei concludere con alcune prospettive di riforma. Innanzitutto l'intenzione dell'amministrazione è quella, siamo un'amministrazione anziana come tante altre amministrazioni, quindi l'intenzione nostra sarebbe quella di adesso procedere, speriamo, a un piano assunzionale e prevedere anche l'assunzione di personale che abbia queste professionalità necessarie per l'attività statistica da inviare sia alle prefetture che agli uffici centrali, al nostro ufficio. E poi c'è in atto una grande riorganizzazione degli uffici periferici, delle prefetture e del Ministero. L'idea era quella di creare un ufficio regionale statistico che possa fare da coordinatore di tutti gli altri uffici statistici delle prefetture in ambito regionale, in modo da coordinarli e da rendere uniformi i dati che arrivano. E poi un potenziamento anche dell'attività telematica, informatica, per rendere più agevole e sempre più complessa l'elaborazione dei dati. Grazie.
Ringrazio il dottor Sgaraglia del Ministero dell'Interno. Ricordo un po', l'avevo detto all'inizio, è proprio sul tema della sicurezza questo gap tra fenomeni che diminuiscono dal punto di vista predatori e la percezione. È in corso in questo momento, sulla base di due accordi, uno della città metropolitana con la regione, un'indagine proprio sulla percezione e sulla sicurezza con 1200 interviste, e a seguire, attraverso un protocollo d'intesa tra la città metropolitana e il comune di Bologna, su un campione di altre 1200 persone, un focus sulla città capoluogo. E quindi entro la fine del 2017 avremo un po' di dati sul tema della percezione. Ok? Bene. Invito, diciamo, il dottor Avetta, presidente ANCI Piemonte, componente del Comstat, che, diciamo, la sua relazione è la collaborazione tra comuni, province, città metropolitane in ambito statistico. Quindi, diciamo, con il seminario, con l'ultima relazione, chiudiamo il cerchio. Siamo partiti questa mattina con l'auspicio di incrementare e promuovere collaborazione in materia statistica, e quindi l'intervento del dottor Avetta chiude questa riflessione di questa mattina. Poi con un intervento, diciamo, apriamo un piccolo dibattito velocemente, se c'è qualcuno, e poi le conclusioni dell'assessore Conte, che invito al tavolo. Dottor Avetta.
Bene, grazie dottor Capuzzimati, grazie alla città metropolitana di Bologna per averci ospitati questa mattina, e buongiorno a tutti. Intanto scusatemi perché sono arrivato con un'oretta di ritardo. Ma intanto partirei da questa considerazione, lo ha detto bene il dottor Lomoro, noi ci avviamo a un cambio, come dire, un cambiamento epocale, che è quello della riferito appunto all'attivazione dei censimenti, del censimento permanente. Allora, certamente Vincenzo ce l'ha ricordato, questo ci imporrà tutta la rete delle amministrazioni locali, quindi come dire, regioni, province e città metropolitane, e in particolare ai comuni, imporrà un cambiamento anche nell'approccio alla cultura statistica. Cioè, noi abbiamo bisogno, e devo dire che la giornata di questa mattina rende merito a questa necessità, che è propria delle amministrazioni locali, adesso dirò perché la ritengo propria e anche urgente. Abbiamo bisogno di implementare, di lavorare affinché ci sia una crescita di cultura statistica nelle nostre amministrazioni. Cioè, noi abbiamo vissuto, insomma, qua siete tutti addetti ai lavori, quindi dico cose che conoscete meglio di me. Nella mia esperienza da amministratore, il tema della statistica fino a qualche tempo fa è stato, almeno nella mia percezione, quindi è una percezione soggettiva, ma che probabilmente sarebbe anche come dire, piacevole ascoltare se è la stessa percezione che condividete voi, è stato considerato, possiamo dire così senza che nessuno se ne abbia, un tema un po' di nicchia, mettiamola in questo, diciamolo in questo modo, uso questo, questa terminologia un po' eufemistica. Negli ultimi tempi noi stiamo facendo davvero un lavoro molto importante come ANCI, e come UPI, come CUSPI, e USCI, l'ha già ricordato Teresa prima, stiamo facendo davvero un lavoro molto importante perché riteniamo che a partire da quel protocollo a cui è stato fatto riferimento prima si è incominciata un po' un'inversione di tendenza che è determinata dal ragionamento che ho fatto prima sulla necessità che questa inversione ci sia, proprio perché dovremmo affrontare come enti locali il tema, il cambiamento epocale del censimento permanente, ma dall'altro anche perché c'è stata una legislazione che in qualche modo che ha modificato significativamente le funzioni dei nostri enti, in particolare della città metropolitana, che è andata in una direzione diversa, cioè che ha invertito, che ha contribuito anche normativamente a invertire quella tendenza. Cioè noi abbiamo bisogno di lavorare affinché quella rete di enti locali, che è stato fatto più volte richiamata, contribuisca significativamente al miglioramento della cultura statistica e quindi del valore, della qualità a cui prima Vincenzo Lomora ha fatto riferimento, cioè dati affidabili, dati qualitativamente riconoscibili e dati che possono essere utili. Cioè i nostri amministratori, anche in funzione delle funzioni nuove, innovative che enti come per esempio la città metropolitana hanno, rispetto ai quali la legge prevede appunto che la città metropolitana svolga un ruolo, in particolare mi riferisco alla funzione più innovativa di città metropolitana, cioè il coordinamento dello sviluppo sociale ed economico, che si esplica attraverso la pianificazione statistica, la pianificazione strategica. Ecco, queste funzioni alla loro base, queste funzioni per essere esplicate nel modo più efficace, più efficiente e così come prevede la legge, alla loro base certamente diventa imprescindibile il fatto di avere dei dati che hanno una loro qualità intrinseca, hanno la loro affidabilità e soprattutto un loro, sotto questo profilo, un loro valore. Questo perché ci sono state esperienze e la città di Bologna, la città metropolitana di Bologna ne è un esempio, ma io sono di Torino, porto l'esperienza torinese, cioè è evidente che la pianificazione strategica esplicata dalla città di Torino negli ultimi vent'anni ha portato ad una trasformazione significativa del nostro tessuto sociale ed economico. Oggi sono cambiate tante cose, oggi città metropolitana ha bisogno, città metropolitana di Torino, ma è evidente che il tema riguarda tutte le città metropolitane, è un'esigenza il fatto per città metropolitana il fatto di avere dei dati che consentano di esplicare quella funzione fondamentale, cioè di pianificare strategicamente sulla base di una conoscenza diretta, tempestiva e coerente della situazione sociale ed economica del proprio territorio. Dobbiamo però dirci alcune cose, dobbiamo dircele la considerazione già fatta prima rispetto alla fatica che stiamo facendo, Paolo Testa, Gaetano Palombelli di UPI e Paolo Testa di ANCI ne sono perfettamente consapevoli in quanto testimoni diretti, della fatica che stiamo facendo a mettere in moto una sempre maggiore attenzione rispetto a queste tematiche e rispetto agli obiettivi che ci diamo anche dal punto di vista del governo territoriale. Però alcune cose ce le dobbiamo dire qua. Ripeto, ci sono tanti funzionari e sarebbe interessante anche conoscere l'esperienza di questo territorio. Io porto un po' l'esperienza che posso interpretare da presidente di ANCI Piemonte. È chiaro che noi viviamo anche in un contesto che ha subito negli ultimi 10-15 anni significative riduzioni, così possiamo dire, il riverbero dei tagli sul sistema e sulla rete degli enti locali si sente anche su queste tematiche. È chiaro che se noi non possiamo, noi siamo già in una condizione in cui le nostre amministrazioni, in particolare quelle piccole e quelle medie, sono caricate di oneri molto significativi dal punto di vista oneri informativi, oneri di conoscenza, oneri di trasferimento dati e chiaramente oltre a tutti gli altri quotidiani, ed è chiaro che in questo contesto avere porsi l'obiettivo che attraverso questa rete di enti locali, nella situazione data, nella situazione in cui viviamo oggi, si possano raggiungere, si possano affrontare le tematiche così come le abbiamo sviluppate questa mattina, e probabilmente dobbiamo essere consapevoli che è un obiettivo molto ambizioso, anche qua per usare un eufemismo. Questa mattina c'è un bel c'è un bell'articolo che ho letto di Sabino Cassese sul Corriere della Sera, che dice una cosa interessante che è proprio sintonica col tema di oggi. La pubblica amministrazione, la sensazione è che la pubblica amministrazione sia un po' come delle cittadelle assediate dagli oneri burocratici. Ecco, questo è un po' il tema. Allora di questo dobbiamo essere consapevoli, dobbiamo capire attraverso maturando, utilizzando anche l'esperienza che noi abbiamo, che tutti i giorni quotidianamente facciamo, sia noi come amministratori, sia voi come funzionari, dobbiamo anche capire come riuscire a contribuire al meglio ad essere dei contributori significativi, oltre che degli utilizzatori, anche dei contributori significativi ad una statistica, ad un miglioramento della cultura statistica, ad una statistica di qualità. Allora, alla recente assemblea dell'ANCI di Vicenza c'è stato un interessante incontro. Il nostro coordinatore, parlo per esperienza piemontese, il nostro coordinatore Giorgio Musso, del tavolo di lavoro che abbiamo istituito in come esplicazione del protocollo d'intesa a cui ha fatto riferimento Teresa Mendola prima, ha detto una cosa interessante, ha fatto una proposta, ha detto per esempio che noi dovremmo, prendendo atto che in particolare in realtà piccole e medie, il Piemonte ha 1203 comuni, di questi 1066 stanno sotto i 5000 abitanti, quindi capite che come diciamo, un esempio paradigmatico, abbastanza paradigmatico, ecco, probabilmente questi comuni piccoli e medi, per essere dei contributori, oltre che degli utilizzatori, ma essere dei contributori efficaci al lavoro che ci poniamo, che abbiamo davanti, agli obiettivi che abbiamo davanti, probabilmente hanno bisogno di essere un po' supportati. Allora è chiaro che abbiamo bisogno di risorse, abbiamo bisogno di fondi, ma anche per essere concreti, per essere come dire, anche consapevoli della situazione ancora complicata che stiamo vivendo, che la pubblica amministrazione vive, e senza pensare che nei prossimi mesi saremo nelle condizioni di fare moltissimi concorsi, e magari col supporto, trovando le risorse necessarie, magari col supporto delle università, si possono anche individuare dei soggetti che possono dare un contributo significativo, tenendo anche conto che oltre al fatto che manca il personale, per dirlo in modo molto, molto banale, molto semplice, e teniamo anche conto del fatto che il personale che abbiamo ha anche un'età sufficientemente avanti con l'età, e quindi spesso succede che nei piccoli comuni, soprattutto nelle realtà piccole e medie, abbiamo amministrazioni con dei funzionari che con tutta la migliore buona volontà oggettivamente sono difficilmente richiedibile nei loro confronti quell'approccio che invece sarebbe necessario per affrontare le tematiche a cui abbiamo fatto riferimento, censimento permanente per dirla in modo semplice. Allora dobbiamo riuscire attraverso gli strumenti che abbiamo. Quella è una delle proposte. L'altro strumento, evidentemente, dobbiamo riuscire in qualche modo ad uscire un po' da quell'assedio a cui ho fatto riferimento prima e che è ripreso molto bene dal Corriere questa mattina, facendo squadra tra Istat, regioni e comuni. Molte esperienze si stanno sviluppando a livello nazionale, anche in Piemonte stiamo sviluppando un'esperienza di questo tipo. È chiaro che probabilmente per fare un buon lavoro, in realtà, della città metropolitana di Bologna è una realtà un po' diversa, nel senso qua probabilmente c'è un po' più di egemonia dal punto di vista anche dei numeri e dei comuni che appunto costituiscono la città metropolitana, ma in realtà così parcellizzate, così complicate dal punto di vista geomorfologico come quella piemontese, ce ne sono tante in Italia, certamente non si può prescindere da un lavoro invece più ancora, laddove possibile, ancora più a rete, cioè non si può prescindere da quelli che noi abbiamo individuato come soluzione fondamentale, cioè gli uffici di statistica associate. Allora, è per questo che noi abbiamo istituito e sta lavorando un gruppo di un coordinamento unitario in materia statistica, formato appunto da USCI, da CUSPI e da ANCI e da UPI. È un coordinamento che ovviamente è a disposizione di tutti, i nostri associati, evidentemente, a disposizione dell'obiettivo che ci diamo. Cioè, noi abbiamo all'orizzonte un obiettivo che è comune. È comune per l'Istat, è comune per lo Stato, ed è comune ovviamente dal punto di vista appunto della rete delle nostre amministrazioni locali, del nostro sistema di governo locale. Ecco, io credo che le esperienze, è bene anche fare incontri come quelli di oggi, perché le esperienze possono essere messe a confronto, e le buone pratiche, noi abbiamo l'obiettivo e l'ambizione di mettere a disposizione di tutti le buone pratiche che possono essere mutuabili e replicabili. Questo è un po' il lavoro che stanno facendo ANCI ed UPI. Io mi auguro che ci sia da parte davvero di tutti i miei colleghi amministratori sempre più la presa di coscienza che la statistica non è solo, non è più e non deve essere un tema di nicchia relegato in qualche ufficio dei nostri enti locali, ma deve sempre più maturare in noi, in particolare negli amministratori evidentemente e anche nei funzionari, la consapevolezza che attraverso una crescita della cultura statistica, attraverso la crescita della consapevolezza che la qualità dei dati è fondamentale per raggiungere gli obiettivi a cui ha fatto riferimento in modo molto, molto chiaro Vincenzo Lo Moro, credo che sia questo è un obiettivo che noi ci dobbiamo non solo porre, ma che dobbiamo affrontare e perseguire con grande determinazione. Quindi giornate come quella di oggi ci sono molto utili per raffrontare le diverse esperienze e ci sono utili anche per contribuire a fare in modo che su questo tema la nostra rete di enti locali sia davvero in grado di dare un contributo significativo allo sviluppo sociale ed economico di questo nostro paese. Grazie.
Grazie al dottor Avetta e chiederei se c'è qualcuno per interventi con preghiera molto brevi perché siamo per concludere. Se si presenta.
Sì, buongiorno, una semplice considerazione. Sono Simona Coccetta, comune di Terni, ma anche qui in rappresentanza dell'USCI. Volevo portare un saluto appunto dell'USCI e del nuovo presidente Marco Trentini, ma alla fine di questa interessantissima mattinata ho quasi pensato di non prendere più la parola perché il mio intervento sarebbe stato forse un po' una ripetizione di quello che è stato già detto, ma poi ho pensato che il fatto che le considerazioni siano così condivise da tutti i soggetti del CISTAN e in particolare appunto dai firmatari del protocollo di cui si è stato parlato, ISTAT, ANCI e USCI e UPI, credo che sia una cosa positiva perché vuol dire che il protocollo e le linee guida del protocollo non sono state solo una cosa lì sottoscritta, ma si stanno portando avanti e si stanno portando avanti soprattutto in modo condiviso. Sicuramente per la statistica nazionale questo è un periodo, come è stato detto, di grandi cambiamenti e i comuni che sono l'unità più piccola che fa parte del SISTAN sono coinvolti sicuramente in questo cambiamento e in futuro sicuramente il ruolo dei comuni sarà rafforzato nel prossimo futuro, ma non tanto da un punto di vista di quantità di lavoro e mi riferisco per esempio alla partecipazione ai censimenti permanenti, ma come comuni potremmo rafforzare il nostro ruolo di protagonisti nello scenario statistico nazionale, sia affiancando l'ISTAT e SISTAM, mi sembra procedendo in questo senso, è stato ricordato anche al recente convegno nazionale dell'USCI che è stato fatto a Trento, i comuni possono partecipare fin dall'inizio nella programmazione della statistica perché sono quelli che hanno il polso della situazione, essendo quelli più a contatto col territorio, quindi sanno prendere i bisogni di informazioni che provengono dal territorio. L'altro compito importante che possiamo svolgere appunto è quello di supportare i decisori non solo come fornitori di dati, è quello diciamo ormai quasi un obiettivo raggiunto, ma anche quello appunto di far capire che la statistica è necessaria anche appunto per la valutazione delle policy e questo anche è una strada che sta andando avanti con il progetto Urbes e comunque con tutte le progetti per la misurazione del benessere e per l'introduzione degli indicatori anche nei DUP dei comuni. Ultima cosa, brevemente, si parlava di fiducia, no, dell'informazione statistica, ha iniziato anche il sindaco a parlare proprio di questa fiducia dell'informazione statistica. Noi crediamo che per avere fiducia bisogna conoscere la statistica, e quindi anche un altro dei nostri compiti fondamentali è quello di far crescere la consapevolezza nel ruolo e nell'importanza della statistica. Per riprendere un attimo, no, l'esempio che faceva Lomoro prima nel suo intervento, manca sì un pezzo dell'ultimo miglio, ma manca anche un pezzo del primo proprio miglio. Mi riferisco a un esempio, per esempio, con il nostro comune che abbiamo avuto con le scuole. Il progetto, per esempio, di alternanza scuola-lavoro potrebbe essere un'occasione per noi comuni per far conoscere ai ragazzi e alla scuola l'importanza della statistica e anche tutte l'utilità che può avere la statistica per la conoscenza del territorio e anche per orientare le loro scelte future. Perché siamo resi conto che i ragazzi poco sanno della statistica, un po', no, relegata a una parte del programma di matematica che poi spesso è anche un po' sorvolato dagli insegnanti. Quindi ecco, anche questa cosa che possiamo fare per il territorio è quello di far appunto aumentare la consapevolezza per la statistica.
Grazie del contributo. Possiamo. Do la parola all'assessore Davide Conte, assessore al bilancio, finanze e statistica del Comune di Bologna, che diciamo, concluderà questo importante seminario nazionale con l'obiettivo di essere anche una giornata di formazione, oltre che di confronto, di esperienze e quant'altro. Prima di chiudere, veramente ringrazio i partecipanti e tutti coloro che hanno organizzato questo seminario, tutti i relatori, e quindi un ringraziamento all'Istat, all'ANCI, all'UPI, al Ministero dell'Interno, alla Regione Emilia Romagna, all'Accademia per le Autonomie, e quindi veramente a tutti coloro che in questi giorni hanno dato tutto l'impegno per la riuscita di questa bella iniziativa. All'assessore la parola finale.
Grazie Giacomo, grazie di questa opportunità e di questa occasione, e ringrazio anch'io tutti i relatori, e ringrazio veramente dei contributi che gli interventi che ho sentito li ho utilizzati anche un po' come una checklist, a parte il primo, quello nostro, diciamo, per verificare lo stato di salute e lo stato dell'arte, di come stiamo lavorando noi come Comune di Bologna e Città Metropolitana in termini di innovazione. E quindi dopo magari entrerò nel dettaglio dei singoli interventi proprio per fare alcune osservazioni, alcune riflessioni. Però volevo unirmi anch'io al ragionamento aperto dal sindaco e da Lomoro negli interventi introduttivi che ha accompagnato tutto il ragionamento della giornata, ovvero il tema dell'importanza dei dati, dell'importanza statistica per quanto riguarda il rapporto di fiducia con la comunità di riferimento, che per me rappresenta un elemento strategico, perché l'autorevolezza delle istituzioni, in un momento in cui anche ogni tanto vengono messe in crisi, anche per colpa nostra, di noi politici, l'autorevolezza delle istituzioni si gioca non soltanto sulla capacità di saper far bene le cose, di far bene i servizi, di far bene le attività, ma si gioca tantissimo e si giocherà sempre di più nei prossimi anni sulla capacità che hanno le amministrazioni pubbliche e i comuni in primis, la città metropolitana e anche la prefettura e tutte le organizzazioni che comunque operano nel territorio per quanto con riferimenti nazionali, la capacità proprio di saper cogliere il cambiamento. È lì che si giocherà l'autorevolezza delle amministrazioni locali, non semplicemente sul fatto di saper far bene le cose. Il Comune di Bologna questo l'ha dimostrato in 900 anni di storia, i servizi li sappiamo far bene. la vera capacità su cui noi giochiamo, giochiamo un po' la sfida del futuro come amministrazione comunale, è proprio nell'autorevolezza di saper cogliere il cambiamento. E in questa autorevolezza di saper cogliere il cambiamento, lo strumento principale è per l'appunto lo strumento statistico, che ovviamente non è da definire semplicemente come un elemento di numeri messi bene in ordine o semplicemente di mappe ben costruite, ma come è stato detto nell'intervento introduttivo, proprio come strumenti di condivisione e collaborazione. Quindi un elemento di lettura e di ascolto della comunità, ma anche uno strumento a supporto dei nuovi sistemi di governance che ci troviamo a gestire, e quindi nuovi sistemi di relazione istituzionale e non con soggetti privati e pubblici, che ci obbligano a sviluppare nuove alleanze sul territorio per sapere, come amministrazione comunale, nello specifico di Bologna e della città metropolitana, cogliere grazie alle statistiche i cambiamenti che sta vivendo il nostro cittadino, la nostra comunità. E insieme agli altri attori del territorio, grazie proprio alla statistica, grazie proprio all'autorevolezza del dato, riuscire a generare quelle nuove alleanze, quei nuovi modelli di condivisione che i nuovi assetti istituzionali e le nuove dinamiche relazionali, non soltanto cittadine ma internazionali, non soltanto locali, ci obbligano a sviluppare. E questo per me è un elemento fondamentale, quindi condivido al 100% tutti i ragionamenti che sono stati fatti sull'importanza della fiducia e sull'importanza della statistica come leva per migliorare la fiducia nel territorio e migliorare l'autorevolezza delle amministrazioni comunali. E subito stando sull'operativo e il pratico, io quando vado a parlare nell'assemblea d'istituto in giro per Bologna, devo dire che davanti ai dati, anche ai dati di bilancio che sembrano, no Mauro, sempre un po' malinconici e tristi, che dicono che così un po' aridi, quando parliamo di dati statistici e dati di bilancio insieme, i ragazzi si sentono un po' più protagonisti. E quindi le statistiche, non soltanto come strumenti che ho sentito dire e sottolineare in più interventi, strumenti di conoscenza e strumenti di condivisione, ma aggiungerei una terza C a queste due, che è quella di coscienza e consapevolezza, che è quello che noi dobbiamo, che è lo strumento, si chiama lo scopo principale della statistica, cioè avere maggior coscienza e maggior consapevolezza del ruolo che noi possiamo giocare all'interno del cambiamento delle nostre città. E strumento di civismo straordinario, perché fa saper leggere il bilancio, saper leggere i dati statistici, aumenta in modo straordinario la consapevolezza anche degli stessi studenti quando parliamo della nostra città e del ruolo che loro possono avere, perché sono strumenti di base, sono gli strumenti con cui noi costruiamo le nostre politiche, che stanno dietro le nostre politiche. Nel momento in cui questa black box della statistica la mettiamo in gioco con i nostri ragazzi, questi si sentono subito coinvolti in pezzi straordinari di attivismo e di civismo. E questo per me è un elemento importante, quindi condividevo anche la provocazione del blog degli studenti, del fatto di portarli a ragionare e a lavorare con noi sul tema delle statistiche. Però per far questo, come accennavo, bisogna imparare a giocare un ruolo non soltanto locale ma anche globale, internazionale. E quindi ho accolto con molto interesse la relazione in cui si univa il tema del DUP e del BES. Noi l'abbiamo utilizzato negli anni passati come elaborazione molto interna, se vogliamo, a livello amministrativo, tecnico e politico. E questo ci permette di avere delle radici profonde e forti per poter in questo mandato utilizzare di più questi strumenti nelle loro evoluzioni come non semplici strumenti di analisi, ma proprio come strumenti di dialogo, non soltanto a livello locale, ma a livello internazionale. E questo per me è importante nei ragionamenti anche di lavori e di relazioni istituzionali, anche ragionare con le istituzioni e con i soggetti che lavorano su dinamiche ancora più importanti come quella dell'Europa o ancora più grandi. Questo perché gli indicatori, i dati statistici sono un linguaggio utile, è quello che noi su cui stiamo lavorando come città di Bologna, un linguaggio utile per lavorare insieme con tutti gli attori della città, ma è soprattutto uno strumento utile data la natura internazionale di queste informazioni, data la sua predisposizione se allineata al BES e ancora di più come stiamo facendo ai goals delle Nazioni Unite, uno strumento proprio di confronto internazionale che ci permette alla nostra comunità, che è comunque una comunità come Comune di Bologna di 400.000 abitanti e come città metropolitana di 1 milione di abitanti, di avere uno strumento di confronto a livello internazionale e di dialogo, per uscire un po' dalla logica provinciale e utilizzare i propri dati come leva di sviluppo e di dialogo sempre più ampio. Questo ovviamente possono sembrare parole interessanti di un amministratore, di un assessore al bilancio, partecipate, statistica, qualità dei servizi, che comunque Ale, come sappiamo bene, ha lavorato molto sulle statistiche negli anni, infatti vedere qui tantissima gente, più della metà sono persone con cui ho lavorato negli anni a livello regionale, a livello locale, sui temi statistici prima di fare l'assessore, quindi loro sanno bene quanto ci credono in queste parole. Però per poter passare dalle parole all'operatività, l'elemento ovviamente per noi come amministratori locali è rendere e integrare, come è stato detto bene anche dall'intervento della dottoressa Mendola, integrare sempre di più, e lei che ha inserito l'elemento del referente politico, il rapporto politico con la capacità di programmazione. E se volete, anche il dottor Lo Moro, in effetti, quando parla della solitudine della statistica e delle statistiche, non lasciamo da soli questi numeri, bisogna che li facciamo stare un po' di più, anche non soltanto negli uffici della statistica, ma come stiamo facendo appunto è la strada giusta, ma grazie alla loro autorevolezza, ma guadagnata sul campo in decenni di lavoro, e ringrazio sempre anch'io Marisa del lavoro fatto anche da parte sua in questi anni, quindi autorevolezza interna, utilizzarla per spostare il livello proprio, rendere più trasversale l'importanza del dato, lasciarlo meno solo, utilizzarlo maggiormente per la nostra attività di programmazione. E lo sforzo che noi stiamo facendo, perché queste parole non sembrino ovviamente anche queste degli obiettivi, è quello così di lungo periodo, ma di brevissimo periodo, e anzi brevissimo, 2 settimane, 3 settimane, presenteremo in conferenza stampa il nuovo DUP del Comune di Bologna, 14 novembre, in cui noi ragioneremo appunto dello sforzo che questa amministrazione ha fatto per semplificare quel documento che sappiamo essere un documento di difficile lettura e comprensione. Ho un po' pena dei consiglieri comunali, cioè la consigliera Ferri quantomeno c'era, che si dovevano leggere più di 1000 pagine di documenti, e quindi un po' di semplificazione per eliminare alcune ridondanze che con un documento ormai maturo potevamo permetterci di semplificare. Ma soprattutto l'elemento che abbiamo cercato di fare è stato quello di inserire all'interno del DUP in modo finalmente operativo i ragionamenti fatti insieme in questi anni di BES e le novità dei GOS delle Nazioni Unite. L'obiettivo è quello proprio di spostare la programmazione da una programmazione che segue i principi contabili, quindi non voglio spaventare la prefettura, il bilancio lo facciamo secondo i principi contabili che ci vengono, che subito qui me l'hanno messo per controllarmi ovviamente, li rispettiamo e li garantiamo, però l'idea è quella di ragionare anche in termini di cosa stiamo dando ai nostri cittadini, e quindi il tema, rassicuro anche il sindaco, che le linee programmatiche rimarranno sempre una lettura trasversale del nostro bilancio, ma lo sforzo ulteriore è quello proprio di avere una lettura internazionale o nazionale comprensibile da tutti e non soltanto da noi esperti di bilanci, e quindi l'utilizzo dei GOS delle Nazioni Unite come criterio per riclassificare le statistiche e i progetti e i programmi dell'amministrazione comunale. In questo modo, come capite, quello che noi stiamo cercando di fare, in linea anche con quello che è stato detto da Vetta, è quello di rendere di sviluppare strumenti che ci permettono effettivamente di essere di supporto a un dialogo istituzionale con le altre istituzioni sui vari livelli, con un linguaggio che non è per pochi eletti, ma che vuole essere proprio un linguaggio che ci aiuti sempre di più ad aprirsi verso le altre istituzioni e rendere anche le nostre informazioni sempre più accessibili e comprensibili. E questo è quello che veniva detto nei primi 2 punti dal dottor Lo Moro, quando parlava appunto dell'importanza di rendere il nostro bilancio, i nostri dati conosciuti, i nostri dati accessibili, e di non lasciare il dato da solo. Il tutto all'interno però di una cosa fondamentale, che è il rispetto del numero, come veniva detto, il rispetto delle statistiche, il rispetto delle professionalità che producono queste informazioni, che sempre di più devono stare all'interno di un sistema di programmazione del Comune di Bologna nello specifico, che vede nei dati non semplicemente il punto di partenza della programmazione, perché lì sarebbe quasi facile, no? Lo facciamo nell'urbanistica, Marica, continuamente, partiamo dalla lettura della situazione dei dati statistici anche ambientali, come chiedeva la signora prima, ambientali e non soltanto economico, sociali, ma i dati ambientali rappresentano anche, con l'esperienza del bilancio ambientale del Comune di Bologna, uno sforzo importante di analisi continua e di presidio dell'argomento. Non vuole essere soltanto il punto di partenza, ma anche il punto di arrivo, perché lo strumento del dato statistico ci serve per dirci da dove partiamo, ma anche per dire se siamo arrivati dove volevamo arrivare, e in quel modo aggiustare il tiro. e se volete anche in modo molto, 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 molto evidente passare da, anche come Comune di Bologna, da un approccio di sviluppo lineare che ha caratterizzato il capitalismo moderno a un approccio di sviluppo circolare che dovrà caratterizzare i nuovi decenni di economia e di società del nostro paese, della nostra città e non solo, e lo si vede proprio anche nell'uso dei dati, nella loro circolarità e nel loro reimpiego, utili per leggere il contesto, per avere autorevolezza, perché lo stiamo leggendo bene, ma anche utili per aumentare ulteriormente e avere maggiore fiducia nell'amministrazione pubblica come strumento per vedere se stiamo andando nella direzione giusta su cui ci siamo impegnati e quale effetto hanno le nostre azioni. E quindi operativamente sono quattro un po' le indicazioni che io mi porto a casa dai lavori di questa mattina e quindi chiudo in estrema sintesi. Uno, sicuramente lavorare maggiormente sul potenziamento di questo prodotto che abbiamo presentato, che non deve essere semplicemente un prodotto, ma come avete capito dalla conclusione del mio intervento, è molto semplicemente anche uno strumento di un processo più ampio di programmazione e controllo degli enti locali, in massima condivisione, anche con l'ascolto non soltanto di soggetti istituzionali, ma anche, come diceva la signora, ma come sapete tutti stiamo lavorando, di soggetti non istituzionali come il mondo del volontariato, il mondo delle imprese, eccetera. L'altro elemento fondamentale è quello di lavorare sulle scuole, nel senso che se noi vogliamo un cittadino più attivo e più consapevole di cosa sta succedendo nella sua comunità, non basta chiedergli di votare, occorre anche dargli gli strumenti per capire, e secondo me lo strumento statistico, la base statistica è un elemento fondamentale di civismo proprio, di impegno e di cittadinanza attiva. E l'altro elemento fondamentale è lavorare sempre di più perché tutto questo lavoro statistico e di elaborazione statistica sia effettivamente uno strumento di politica, e quindi noi politici dobbiamo usarli di più e diventi uno strumento costante all'interno delle giunte di lavoro e di condivisione. In giunta molto spesso ci limitiamo a discutere delle delibere e perdiamo di vista il dato che ci sta dietro. Quindi occorre in giunta, e questo è l'invito anche agli uffici come sforzo ulteriore, di lavorare maggiormente proprio per ancorare le scelte che facciamo insieme, ancorarle sempre di più a una lettura del contesto per dargli maggior forza e maggior autorevolezza, proprio perché molte di queste delibere hanno bisogno di consenso per poter andare avanti dai nostri cittadini, di condivisione, e il dato rappresenta un linguaggio e uno strumento utile per migliorare proprio la fiducia tra l'amministrazione e i cittadini e in questo modo migliorare il benessere e la qualità di vita della nostra città. Ringrazio anch'io ancora tutti quanti del lavoro svolto, ringrazio anch'io i 12-13 concherini e persone che lavorano quotidianamente sui dati statistici. Per me avere quell'ufficio come lavoro vuol dire avere le spalle coperte non soltanto dal lavoro che fa la contabilità, che è un lavoro sempre puntuale e preciso, ma anche un lavoro le spalle coperte perché so che le azioni che stiamo facendo sono legate alla lettura del cambiamento della nostra comunità, e questo per me rappresenta l'elemento fondamentale del mandato politico che ci è stato affidato. Grazie.
Nella sala, di qua, no? Per un piccolo rinfresco, è un saluto più informale. Sono molto contento.